Allora, ricapitoliamo un attimo. Perché Billy Joel. Ah, dunque, su questo spezzo una lancia perché non so quanti di voi sappiano di chi parliamo. Però, in effetti, è uno dei più interessanti musicisti del XX secolo. Quindi, se uno volesse al limite approfondire un attimo, potrebbe non perderci un attimo di tempo sopra. E ha un'attenzione sociologica interessante, nel senso che molti dei testi, anche dopo ne avremo un altro, sono molto focalizzati su aspetti significativi della nostra vita normale. Come vi dicevo in prima battuta, la prima lezione, tutti siamo sociologi senza saperlo. Billy Joel probabilmente una qualche idea ce l'ha, non che sia laureato in sociologia, ma francamente non serve, se devo essere onesto, per avere un minimo d'attenzione. Basta guardarsi un po' intorno. E questa in particolare è del 74, mi sembra, mi ricordo, insomma, comunque è una delle prime e ha a che fare esattamente con i miti di cui parlavamo nelle scorse lezioni, o meglio, con le attività che noi abbiamo trasformato in mito, perché la mobilità sociale è qualcosa di, no? Auspicabile per molti versi, però bisogna anche vedere in che modo la si interpreta e come la si costruisce da un punto di vista sociale e culturale. Per noi è diventato un imperativo, no? Come dice lui, moving up, devi salire, devi migliorare il tuo status di volta in volta. Ma a che costo e come? Allora, come dice giustamente il nostro amico, se tutto sto mazzo che mi faccio mi serve per avere dei soldi e comprarmi la casa ad Hackensack, che è uno dei sobborghi, diciamo, tipo Desperate Housewives, per chi abbia avuto qualcosa da vedere in televisione, quelli dove abita la borghesia bene, diciamo, bianca, i WASP americani. Allora, se è tutto qua, allora io esco, me ne vado, perché l'idea è quella, no? Da una parte c'è il moving up, che è quello dell'integrazione all'interno del sistema, dall'altra c'è quello che lascia perdere. Un esempio di moving out è quello che abbiamo fatto la volta scorsa, cioè American Beauty, se vi ricordate, no? Uno che appunto comincia a ragionare secondo altri criteri, e quello è il problema. Noi abbiamo un modo ovvio, un'intelligenza abituale, un set di concetti con i quali interpretiamo il mondo, interpretiamo noi stessi, i nostri comportamenti, ma sono uno dei set possibili. Non sono la parola, non ce l'ha dati nessun dio con nessuna tavola di pietra. L'abbiamo decisi noi a seconda di certe esigenze, di certe pulsioni, di certe pressioni e via discorrendo. Questo non significa che siano giusti o che siano la sola alternativa possibile. E quello è il problema. Noi dobbiamo cominciare a ragionare in altri modi. Quindi il moving out, da questo punto di vista, diventa simbolico. Non è semplicemente un uscire, perché ormai, oggi come oggi, purtroppo, nel mondo siamo riusciti a non avere più un altrove decente. Prima si andava in esilio, oggi dove vai in esilio? Pure volendo, bene o male, stai sempre lì, non c'è granché di o ti ritiri in mezzo alle montagne, cosa che potrebbe essere auspicabile, oppure comunque rimani immerso in una cultura che è abbastanza globalizzata. Diciamo che uno dei costi della globalizzazione è che non c'è più un altrove dove andare e dire: oh, finalmente sto meglio. No, stai lì e ci resti. Quindi, detto questo, però, appunto, puoi uscire in modo simbolico, in modo immaginale, e quindi non aderire più a quelle che sono le convenzioni, criticarle, fare qualcos'altro. È chiaro che così facendo, però, sei l'originale, l'eccentrico. In qualche misura, come abbiamo detto più volte, sei la minaccia, perché sei la dimostrazione vivente del fatto che c'è modo di fare altro, di essere diversi. E noi siamo spaventati dal diverso, l'abbiamo detto più volte. Voi, in qualche misura, come probabili professionisti della sicurezza, dovete ben capire questo discorso, perché è lì che si annida la questione. Noi siamo spaventati dal diverso. E il diverso è di volta in volta quello che noi costruiamo come diverso. Ricordatevi, perché qui la grande questione con cui noi stiamo facendo i conti non è tanto quella del comprendere certe cose, ma nel capire come queste cose nascono. Perché non c'è niente di ovvio in quello che vi circonda. Tutto è frutto di costruzioni culturali, di attività di pressione di certi gruppi, di istanze profonde che noi spesso e volentieri non riconosciamo, perché vi ricordo, non ci conosciamo. E quindi trasferiamo sul mondo, trasferiamo su altre minoranze, trasferiamo su altri soggetti, li costruiamo come bersaglio. Come vi ho detto l'altra volta, extracomunitario scippa canadese è un assurdo, perché entrambi sono extracomunitari, però il canadese si merita il titolo di canadese e l'extracomunitario invece rientra nello stereotipo, nel pregiudizio, nello stigma che noi stiamo costruendo. Quindi l'altro ci spaventa. Come credo di avervi detto ripetutamente, l'altro è di volta in volta il personaggio esotico che arriva col barcone, il praticante di un'altra fede, il compagno o la compagna di coppia, c'è un'altra canzone di Billy Joel che vedremo, qui si esagera da questo punto di vista, oppure noi stessi, quello allo specchio. Non c'è modo di decidere dove finisce l'alterità, perché noi siamo contraddittoriali. Noi siamo contraddittoriali e vuol dire che siamo fatti di bene e di male, siamo fatti di luce e di ombra, siamo fatti di conscio, subconscio, preconscio, inconscio. Ci sono una serie di gradazioni, non è che noi passiamo dalla coscienza assoluta al perfetto, totale stordimento dell'inconscio. Ci sono tutta una serie di livelli di attenzione e consapevolezza che vanno esaminati, perché quelli collaborano nel nostro essere quello che siamo. Noi percepiamo delle cose a livello liminale, percepiamo delle comunicazioni a livello perfino subliminale, ma quelle impressioni sono quelle che poi ci danno il modo in cui ci atteggiamo consciamente, il modo in cui ci comportiamo. Quando vi ho detto il giudizio di status, cos'è il giudizio di status? È decidere quello che hai davanti, dov'è rispetto a te nello spazio sociale. Ecco, questo non credo che voi l'abbiate mai fatto consciamente, eppure lo fate sempre. Quindi capite che ci sono una miriade di comportamenti che noi adottiamo senza esserne consapevoli, a dei livelli di consapevolezza che sono sotto quella che riteniamo essere la soglia normale, ok? Però normale è un aggettivo che va espunto dal vocabolario. Non c'è niente di normale. Normale è diventata una trappola. Prima era rassicurante, oggi è diventato uno stivaletto malese. Quindi non c'è nulla di normale. Ci sono cose che ci riguardano più o meno, che ci interessano più o meno, con cui abbiamo più o meno familiarità e rapporti. Ma la normalità va lasciata perdere, soprattutto per quello che ci riguarda. Voler essere normali è terrificante. Allora, detto questo, quindi che succede? Che noi abbiamo tutta questa serie di cose che dobbiamo tenere presenti, voi avete tutta questa serie di cose che dovete tenere presenti perché voi siete comunque qui. Il che vuol dire che avete manifestato in qualche modo attraverso i vostri comportamenti una disponibilità ad apprendere. Sì, lo so che molti di voi, ovviamente facciamo no, esclusi presenti, molti vengono qui perché hanno altri motivi, l'abbiamo detto, no? La mobilità verticale, eccetera, 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 prendere il pezzo di carta, farsi chiamare dottore, eccetera, eccetera, eccetera. Le famiglie sono contente, gli amici sono contenti, siamo tutti contenti, però essere qui vi espone a certi temi, vi espone a certe strategie cognitive, a certe prese di coscienza che possono essere e dovrebbero essere fondanti per quello che farete dopo. Quindi il rapporto con l'altro è un rapporto centrale. Il modo di comportarsi con l'altro è un po' uguale al moving out di cui parla Billy Joel, cioè noi dobbiamo cominciare ad elaborare nuove strategie, perché le strategie correnti non vanno più bene. Non ci permettono di capire quello che stiamo facendo. Ok? Quando vi ho detto la spazializzazione del linguaggio, c'è qualcuno che vorrebbe dirmi cos'è la spazializzazione del linguaggio o devo interrogare come a scuola? Paura, eh? E non c'ho manco il registro, per cui vado proprio così a occhio, come si dice. Vabbè, va, per oggi ve lo risparmio. Tenete presente però che d'ora in poi cominceremo a chiedere cose, perché sarebbe opportuno che vi ricordaste quello che abbiamo detto senza doverlo leggere sugli appunti. È un tipo di sapere un attimo più attivo. Allora, la spazializzazione del linguaggio era quel strano processo per il quale noi usiamo delle espressioni spaziali per descrivere dei comportamenti che non sono spaziali. Questo perché accade? Perché noi siamo animali, che ci piaccia o no. Una parte, un'altra delle contraddittorialità dell'essere umano è che è un po' animale e un po' angelo, dicono i poeti, un po' demone a seconda dei poeti, ma insomma comunque siamo un quacervo di elementi abbastanza complicato. Allora, la nostra animalità in che cosa si manifesta? Beh, si manifesta in tante cose, evidentemente, ma ci porta delle eredità, Perché noi abbiamo cominciato a parlare quando ancora il nostro cervello e la nostra consapevolezza non erano così sviluppate come oggi. Noi abbiamo cominciato a parlare quando eravamo più animali che non uomini. E attraverso la parola probabilmente siamo diventati uomini, ma è chiaro che le cose più importanti al momento, quando abbiamo cominciato, quali erano? Il nostro posto nel mondo. Era descrivere qui, lì, andare insieme, muoversi insieme, trovarsi. Tutte queste cose, tutto quello che ha a che fare con la posizione del corpo nel mondo, è l'inizio del linguaggio. Poi, man mano che le nostre doti si affinavano, man mano che il nostro cervello si evolveva, faremo anche qualche lezione sul cervello, perché è interessante sapere cosa avete in testa, e non serve soltanto a separare le orecchie, come diciamo a Roma, ma anche per fare altre cose. Quindi il cervello si evolveva e noi conquistavamo dei gradi di astrazione concettuale, no? La neocorteccia, quella che vedete normalmente quando c'è un qualche tipo di autopsia a CSI o NCIS o via discorrendo, fanno vedere tutta quella specie di massa di cose. Ecco, quella è la neocorteccia. È quella che fa la differenza, per la quale ci riteniamo sto spettacolo, sta meraviglia, e ci permette il pensiero astratto, giusto appunto. Però poi tu devi pure dirlo, il pensiero astratto. Non è così facile. Quindi che cosa abbiamo escogitato? Abbiamo escogitato delle costruzioni ulteriori, dei significati ulteriori attribuiti alle parole con cui descrivevamo il movimento del corpo nello spazio, per descrivere il movimento all'interno di altri spazi, che siano spazi poetici, che siano spazi simbolici, che siano spazi sociali, non è importante. Prendete per esempio Itaca e il viaggio di Ulisse. A quanti livelli possiamo interpretarlo il viaggio di Ulisse? Una miriade. Perché è vero che è uno su una barca che va in giro, ma è anche un uomo che scopre, è anche la storia di chiunque di noi, perché noi la nostra vita la interpretiamo spesso come un viaggio. Non so se vi ricordate quelli imbecilli delle pubblicità delle macchine. Non è casuale. Io vorrei che questo entrasse in testa, ragazzi. Non è un caso. Noi rispondiamo a una serie di archetipi, no? Lo vedremo studiando Durò. Sono concetti abbastanza ardui, ma stiamo sempre all'università. Rispondiamo a una serie di archetipi che per noi sono spontanei, quasi naturali. Dirti che la vita è un viaggio è ovvio. Non è ovvio. Se lo decostruisci un attimo, non è ovvio affatto. Stai vedendo cosa? Un'espressione spaziale che diventa una metafora. La vita è un viaggio non vuol dire che tu cammini per sempre, né che corri da una costa all'altra dell'America come Forrest Gump. Vuol dire che tu puoi interpretare il tuo susseguirsi di giorni come tappe, come cammini, come evoluzione, si spererebbe, no? È una delle altre metafore che ci abbiamo appiccicato sopra, evidentemente. Ma pensate al concetto di carriera. Che cos'è la carriera? La carriera è la strada carraia, da lì parte. Però noi l'abbiamo trasformato in un percorso professionale. Percorso professionale. Non so se capite che intendo. Tutte le nostre espressioni sono sedimentate sul movimento, su ciò che facciamo nel mondo. Un percorso, un cammino, un sentiero, una traiettoria. Le usiamo costantemente. Perché? Perché ci permettono di arrivare ad esprimere quello che altrimenti sarebbe inesprimibile. È ovvio, ma insomma ovvio non tanto, ma diciamo che bisogna aggiungere a questo un altro tipo di ragionamento, ovvero sia che c'è una soglia oltre la quale è difficile andare con la lingua, col linguaggio. C'è la soglia dell'ineffabile, come credo di avervi già anticipato. Ineffabile vuol dire non esprimibile in parole. Allora, l'ineffabile è un concetto molto sacrale, molto religioso, ma non solo. È un concetto che chiunque di noi spesso e volentieri prova su se stesso. Ed è il motivo per il quale vi ho detto ripetutamente: imparate le parole. Perché è vero che oltre non ci si arriva con tutta la lingua che abbiamo, ma se abbiamo poca lingua andiamo molto meno lontano. E quelli che credono di poter dire di più normalmente sono i poeti. La torsione della lingua, il modo di usare la lingua per andare al di là di quello che può essere detto secondo le regole correnti, è un'attività che noi stiamo disprezzando estensivamente in quest'ultimo periodo, con gravi costi cognitivi, perché è la poesia che ti porta a poter dire certe cose, non altro, non le scienze umane, non il giornalismo, non quello che sentiamo normalmente. E questo è talmente vero che alla base della modernità, agli inizi della modernità, alla fine del Settecento, quando c'erano un pugno di tedeschi visionari che poi hanno, come dire, pagato anche abbastanza caro questo tipo di ardire, parlavano della modernità come qualcosa che andava detta poeticamente, perché già quel tipo di scenari, quelli nuovi con cui abbiamo già fatto un minimo di conti, quindi le industrie, i commerci, le metropoli, no? Tutte cose che non c'erano prima, secondo loro potevano essere espresse soltanto con un linguaggio che rinunciasse alle convenzioni logiche, alle convenzioni causali normali, ma andasse oltre. Pensate a Baudelaire, pensate a Rimbaud, pensate ai grandissimi tedeschi, appunto Novalis, Schlegel, ce ne sono miriadi di nomi, Goethe ancora già, che come dire, era ancora precedente, via discorrendo. Tutti gli inglesi, ce ne sono una miriade, non so, Keats, per chi ha avuto il piacere di leggerlo, chi non l'ha avuto lo facesse perché è un'esperienza notevole. Ecco, quindi la lingua può essere torta, può essere distorta, può essere utilizzata per dire qualcosa di più. Non a caso, una delle figure retoriche con le quali lavoriamo di più in quest'ultimo periodo è l'ossimoro. Ne abbiamo, credo, già parlato, se non sbaglio, e qualcuno mi ha anche detto cos'era l'ossimoro. So sempre le nove, non ve lo richiedo. L'ossimoro è un accoppiare termini che non sarebbero logicamente accoppiabili. Una luce nera è un ossimoro, perché la luce non può essere nera. Ecco, però luce nera ti dice qualcosa. Il vecchio bambino ti dice qualcosa. Tutta una serie di cose che noi riusciamo a esprimere perché grazie a queste contraddizioni nella lingua qualcosa in noi ci permette di capire altro, che poi è difficile da dire, ripeto, ma del quale la consapevolezza è importante. Quindi, moving out, torniamo a bomba. Questo uscire non è semplicemente aprire la porta e andare via, che è la figura normale, no, di quella che conosciamo tutti, perché a un certo punto quando non ne puoi più che fai te ne vai, quindi lasci casa, lasci moglie, lasci famiglia, lasci genitori, lasci impegni, lasci tutto e te ne vai. Ed è la mistica del tempo, no? Pensate agli americani, i quali ogni 3 anni cambiano casa e cambiano città e cambiano vicinato e cambiano amici e cancellano tutto quello che hanno fatto prima. Non è casuale. È un adeguarsi, però un adeguarsi che ha perso il senso della spazializzazione, cioè è diventato una prassi che quindi non capisce più la simbolica della questione ma la interpreta in senso fisico, quindi andar via è andar via, proprio letteralmente, prendere la valigia e andarsene. Non serve, tu puoi andar via benissimo in altri modi, puoi andar via cambiandoti gli occhiali, come diceva Proust, no? Perché noi vediamo il mondo attraverso degli occhiali, se tu cambi gli occhiali cambia il mondo, anche se sei rimasto dove sei. È quello che spero vi capiti fondamentalmente, no? Perché l'idea generale è esattamente questa. Il mondo merita di essere visto con altri occhi, il mondo merita di essere affrontato con altri pensieri e quindi moving out, thinking out of the box, come vi dicevo l'altra volta. Lo sentirete chiedere, dire, invocare in tutti quanti i corsi di formazione professionale, manageriale, i vari gradi, no? High education e compagnia cantante, è diventata una specie di mantra. Però il problema è che secondo me nessuno capisce bene che cosa significhi. Per cui è opportuno che invece voi lo capiate. Per cui noi possiamo uscire dal mondo in cui viviamo semplicemente cambiando le categorie, le priorità, le definizioni di questo mondo, perché sono tutte malleabili. Questo, peraltro, è anche uno dei motivi per i quali la cultura attiva ha una speranza. Quando ho detto che potete cambiare il mondo, intendevo esattamente questo. Cambiare il mondo vuol dire reinterpretarlo, non vuol dire prendere la mazza e sfasciare le cose. Vuol dire semplicemente comportarsi in modo diverso rispetto all'atteso, dare altre priorità, dare altri valori, reinterpretare le cose. Quello è. E attraverso questi comportamenti creare il nuovo, leggere il mondo in un altro modo, fare in modo che gli altri lo leggano in un altro modo. Questo è il punto centrale della cosa. Ma se non lo fai tu per primo, chiaramente, non se ne viene fuori. Ok, quindi moving out era un po' questa la questione. Uscire, comportarsi fuori dagli schemi. Ecco, questo è il modo nel quale lo tradurrei. Però vuol dire anche semplicemente uscire, ripeto, stiamo sempre lì. La lingua, da questo punto di vista, è estremamente ricca. Con una frasetta semplice che ti fa venire in mente quello che si trasferisce in mezzo ai boschi, ti ha fatto tutta una lunga storia su come ti dovresti e potresti comportare. Non è male. Quindi, lo teniamo. Ci sono domande su quello che abbiamo detto della stratificazione finora, oppure andiamo avanti? No. Allora, abbiamo da finire tre modi di interpretare la stratificazione sociale. Vi ricordo, come abbiamo detto l'altra volta, che la stratificazione sociale ha una forma, diciamo, comune, corrente, con la quale la interpretiamo, che è la piramide, ma che questa forma non si applica più, perché noi siamo passati attraverso lo stadio della picca, siamo passati attraverso lo stadio della clessidra e siamo allo stadio della coppa di champagne, che fa tanto nightclub. Chissà com'è sta cosa, però insomma in generale. E questa configurazione, ad ogni modo, abbiamo visto essere divisa in strati. Strato è un termine neutrale, non a caso lo utilizzo, perché non porta con sé nessun tipo di teoria particolare, no? Cioè, una stratificazione è fatta di strati, cioè da porsi grossi problemi. Quindi questi strati sono quelli che marcano in qualche misura le differenze fra gli appartenenti, perché abbiamo detto che la stratificazione sociale è lo schema delle differenze, né più né meno. Che poi possa essere moralmente condannabile, che ci si possa discutere, quello che volete, per carità, però quello che noi osserviamo in ogni società è una distribuzione di differenze. Okay? A seconda di comportamenti, a seconda di valori particolari, a seconda di quello che in quella società viene ritenuto più importante, ma comunque c'è sempre una distribuzione. Però ci sono una serie di figure di questi strati che sono invece costruite su teorie, su filosofie, su ragionamenti, perché, ripeto, non c'è un luogo dove andare a chiedere qual è la nostra posizione sociale. La posizione sociale è in larga misura una faccenda di riconoscimento e di convenzione, salvo che in certi casi. Uno di questi casi è quello di cui cominciamo a parlare, ed è la casta. Ora, la casta non è una fanciulla che non ha nessun tipo di rapporti con l'altro sesso, e non è manco una banda di carogne come l'abbiamo dipinta noi, no? Perché non so se avete letto gli ultimi 10 anni di libri, la casta è quelli che te succhiano il sangue, il Movimento 5 Stelle lo sa bene di che cosa parlano, ecco, quello lasciatelo da parte, non ci interessa. La casta vera, quella per la quale si usa il termine in modo antropologico e corretto, è una distinzione sociale de iure, di diritto. Lì c'è scritto, lì sai dove sei. Non è che devi chiedere agli altri, lo sai perfettamente, perché la società è strutturata secondo queste caste e tu entri a far parte delle caste, indovinate un po' come? Con la nascita. Dove nasci, stai. Con piccole eccezioni, ovviamente, perché nessuna società è talmente deficiente da non dare un minimo di gioco a coloro che ne fanno parte. Allora, le piccole eccezioni nella fattispecie sono il matrimonio. E questo ci permette... e particolari carriere, ma insomma lì un po' meno, fondamentalmente il matrimonio. Tu puoi sposarti una casta sopra o una casta sotto. Non è che fai grossi passi avanti, però sempre meglio con calcio nei denti. Perché? Perché le caste sono un'organizzazione di vita totale. Cioè, tu, appartenendo a una casta, puoi mangiare certi cibi, puoi mettere certe stoffe, puoi adottare certi colori, puoi parlare certe lingue, puoi parlare con certe persone. È rigido, molto rigido, ok? Attraverso il matrimonio, come vi dicevo, puoi modificare la questione, ma diciamo che, insomma, è una questione molto poco mossa. Perché è molto poco mossa? Come facciamo a tenere a bada quelli che sono comunque degli istinti umani al miglioramento, che non saranno magari diffusi in tutta la popolazione, ma sono comunque percepiti e percepibili da molti? Perché nella fattispecie c'è un inserirsi di questa struttura all'interno di una visione religiosa e filosofica molto particolare, che è quella della trasmigrazione delle anime. Vuol dire che tu sei dove ti meriti di essere. Questo è il punto. Perché, come saprete, secondo il credo induista, noi ci reincarniamo, cioè l'eterna ruota, no, delle incarnazioni, e di volta in volta, a seconda di come ci siamo comportati nella vita precedente, veniamo premiati o condannati nella vita successiva. Per cui quelli che si trovano nelle caste inferiori stanno nelle caste inferiori, perché prima si sono comportati male, perché devono espiare. Non so se questa cosa è chiara. Tant'è che in India il concetto di solidarietà, come lo intendiamo noi, non c'è. tu non è che aiuti il povero. Il povero è povero perché se lo merita e quindi deve fare il povero. Fine. Non c'è nessuna ragione per cui io dia qualcosa a un povero. Non so se questa cosa è chiara. Però chiaramente questo rientra e deve essere interpretato in una fase nella quale le convenzioni religiose sono molto solide, molto forti. Noi abbiamo visto più volte che per quanto ci sia oggi un ritorno della religione per motivi tristi, sono anni, sono forse secoli addirittura, che noi stiamo togliendo la religione dal nostro modo di pensare e di vivere. In India con più lentezza, ma anche in India sta accadendo, per cui le caste si vanno in qualche misura a sovrapporre e a incastrare con altre distribuzioni che sono più simili alle nostre, perché ci sono luoghi, ambienti, metropoli, tanto per cambiare, dove l'India è in qualche modo moderna, ma ci sono le campagne dove ancora il sistema delle caste funziona senza un attimo di esitazione. Quindi il panorama indiano al momento è estremamente variegato. Quello che ci interessa ricordare fondamentalmente cos'è? Questo, che la casta è una distinzione di diritto. E non c'è, e devi restarci, peraltro. Ti devi comportare secondo tutta una serie di regolamentazioni estremamente minuziose e dettagliate, perché altrimenti verrai perseguito. E il sistema delle caste si integra alla perfezione nel sistema filosofico religioso dell'induismo, che prevede appunto la reincarnazione, quindi l'espiazione o il premio, cioè quelli che nascono bramini sono quelli che sono stati bravissimi nella vita precedente, quelli che nascono paria sono stati quelli che nella vita precedente hanno fatto un disastro assoluto, la prossima volta andrà meglio. Tenete presente peraltro che questo se si amplia anche alle creature viventi in generale, non è soltanto un problema di caste. Anche gli animali sono reincarnazioni di quelli che sono, quelli che si sono comportati malissimo fondamentalmente, no? Quindi dal bacarozzo in su c'è un rispetto per la vita che, come vi dicevo, per esempio, no, ci spiega come mai la mucca per noi è una cosa e per loro è un'altra, evidentemente. E non solo, ma anche la zanzara, anche l'elefante e via discorrendo. Si tratta di animali che andrebbero lasciati vivere perché sono comunque parte dell'insieme. È una visione estremamente ecologica da questo punto di vista, molto più ecologica della nostra, evidentemente. Questo diciamo che ve lo consiglio da leggere, ma comincia a essere un po' complicato. È una trilogia di un autore inglese che si chiama Neil Stephenson, che io trovo essere uno dei più grandi scrittori contemporanei, che si chiama La Trilogia Barocca. E comincia, è molto interessante, perché comincia a metà del 600 parlando della rivoluzione scientifica, però è un romanzo. Quindi insieme a una ricerca storica molto puntuale ci sono anche tutta una serie di inserimenti, diciamo, che fa lui e crea una trama splendida, seguendo Newton, no? Per i tre volumi c'è Newton come protagonista, che era un pazzo scatenato, peraltro, insomma, al di là di tutto, perché è divertente pensare sia il padre della rivoluzione scientifica, però. E a un certo punto il protagonista si trova che finisce in India, perché ci sono chiaramente grandi traffici, ci sono i pirati, no? C'è tutta una serie di cose con le quali non facciamo spesso i conti, ma c'erano. E lui, siccome capita male, viene utilizzato come nutrimento per gli antenati. Vuol dire che lo calano di volta quotidianamente dentro una buca piena di animali, serpenti, topi, insetti, lumache, whatever, e lui deve star lì e farsi mangiare, perché anche loro hanno bisogno di essere curati, perché sono comunque parte del ciclo vitale. Okay? Quindi lui, il suo scopo in quella fattispecie è essere il cibo degli antenati che stanno in condizioni un po' particolari. No, comunque. Quindi la casta è questo. Come vedevamo, come dicevamo, il cambiamento di condizione, non a caso, è affidato al matrimonio. E qui dobbiamo cominciare a fare qualche piccola riflessione sul matrimonio, perché il matrimonio, appunto, noi l'abbiamo trasformato in questa avventura sentimentale molto bella, molto fragile, dimenticandoci che non è soltanto questo, non è mai stato soltanto questo, e manco oggi è soltanto questo. Perché moltissimi di noi si sposano per delle considerazioni non interamente affettive, perché lui o lei ha dei beni, perché lui o lei appartiene a una classe, a un ceto, a uno strato superiore, perché sposandolo tu vai a far parte di quello strato, perché? Il matrimonio è sempre stato uno strumento di politica familiare. Noi lo viviamo come un sopruso, evidentemente, perché abbiamo valorizzato oltremodo il singolo, l'individuo, il soggetto. La modernità è questo, è il trasformarsi dell'uomo in un valore a sé stante. che ha dei pregi ma anche dei difetti, come vedremo. Il problema è che si inserisce malissimo in quelle che sono state tutte le politiche dell'umanità per 5.000 anni, diciamo così, no? Il matrimonio è stato spesso e volentieri, ed è spesso e volentieri, una mossa politica, una mossa di convenienza. Quindi abbiamo i famosi matrimoni combinati per i quali tutti ci strappiamo i capelli, eccetera, eccetera, eccetera. Però, allora, ci strappiamo i capelli perché certe culture, certe religioni permettono ai padri di decidere l'avvenire dei figli, e vabbè. Ci strappiamo molto meno i capelli quando abbiamo una specialista come in America che si occupa di trovare le mogli ai manager. Perché i manager hanno bisogno di una moglie, non tanto per motivi sessuali, non tanto per motivi affettivi, ma perché ci vuole una moglie. Se vuoi fare qualcosa, devi avere una moglie. Arriviamo un'altra volta nel moving in, nel moving out. Sono convenzioni che ti vengono richieste. Perché la gente, quella con 3G davanti, vuole sapere che sei sposato, che sei fedele, che sei integrato, che sei come lei. E quindi il manager ha bisogno di sposarsi, solo che non ha tempo per cercarsi una moglie, perché il manager ha altro da fare, evidentemente. Non so cosa, ma altro, evidentemente. E quindi interpella questa signora, che fa i milioni su questo scherzo, alla quale gli porta il catalogo. Dice, ecco qua, queste sono quelle che abbiamo disponibili. Quale ti piace? Voglio questa. Ecco il matrimonio d'amore. Quello per cui ci strappiamo tutti i capelli. No? Quindi succede anche oggi. Voi tutti conoscerete qualcuno che si è sposato per motivi non d'amore. E vi dirò di più, è più probabile che reggano quei matrimoni che non gli altri. Perché l'amore, di suo, è qualcosa che passa, è qualcosa che si trasforma, non resta. Se tu hai costruito tutto su quello e quello cambia, che te resta in mano? Niente. Se non hai altro, il matrimonio non lo tieni. Se non sei disposto a sacrificarti per il matrimonio, questo è un altro discorso, ma comunque, se non sei disposto a sacrificarti per il matrimonio, non lo tieni, non c'è verso. Perché è un'istituzione che risale a dei tempi in cui si ragionava in altri modi, tanto per dirne una. No? Oggi come oggi chi è che prende un impegno per la vita? Cioè, manco il Papa, un altro po', no? Avete visto? Pure Benedetto XVI è andato via prima di morire, quindi siamo proprio ormai alla, come dire, allo sfarinamento di qualunque logica da questo punto di vista, non c'è più nulla che duri a vita. Quindi, no? Come facciamo? È ovvio che quindi tu ci devi aggiungere qualcosa, ma devi cominciare a capirlo meglio. Il matrimonio non è soltanto un atto d'amore. È opportuno che lo sia, evidentemente, sì, per carità. Nessuno vuol dire di no. Però bisogna andare a scoprire all'interno del matrimonio qualcos'altro. Quello che tutte le culture ci hanno sempre messo, perché appunto il matrimonio continua anche oggi, nelle mobilità moderne, ad essere un potente strumento di miglioramento. No, pensate a Veronica Lario, pensate alla signora Trump, che poi per carità, però comunque, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono un sacco di esempi direttamente, no? In chiaro, senza doversi sbattere più di tanto. Quindi anche la famiglia è un oggetto sul quale dovremmo riflettere un po' meglio, perché pure lì ci sono tutta una serie di retoriche, una serie di luoghi comuni che diventano nefasti nella prassi. Richiedono cose che se tu non hai capito perché dovresti darle, non riesci a darle, quindi insomma parecchia confusione. Quindi casta, divisione, distinzione, stratificazione de iure, di diritto. Poi invece arriviamo a quella che è, diciamo, la più impegnativa per motivi teorici, che è la classe. La classe. Qualcuno sa all'interno di quale pensiero la classe si collochi? Chi è che ha teorizzato la classe? Marx. Colpo di scena. Marx. Allora, di nuovo, come vi dicevo, come vi ho detto più volte, dobbiamo riconoscere il peso delle parole. Parlare di classe vuol dire aderire alla visione marxiana, perché è Marx che ha creato l'oggetto classe, come lo intendiamo noi oggi. Ok? Quindi se io parlo di classi mi sto mettendo in un'ottica particolare, non è un termine neutrale come strato. Se io parlo di classe aderisco in qualche modo al marxismo, oppure chi mi ascolta può capire che io sto aderendo al marxismo, oppure se io non lo faccio perché non lo so, non ne ho idea chi è che ha fatto la classe, non lo so, io uso classe perché è così. No, non puoi usare certi termini senza sapere di che parli, perché ti porti dietro un mondo. Tenetelo presente, Marx è quello che ha modellato il XX secolo, nel bene o nel male. Quindi non stiamo parlando di bazzecole, stiamo parlando di un'influenza planetaria, tanto perché la filosofia non cambia le cose. Non so come si fa a continuare a dirlo dopo Marx, però qualcuno lo fa. Ad ogni modo, lasciamo perdere. Quindi Marx è il padre della classe, ed è la classe un concetto che si inserisce perfettamente all'interno della sua teoria filosofica, della sua descrizione del mondo, di quella che i tedeschi chiamano Weltanschauung, visione del mondo. Se noi non sappiamo nulla della visione marxiana, non capiamo un tubo di quello che è la classe. Per cui fra 5 minuti, dopo il break, parliamo della classe. Orbene, tanto così per sapere, quanti seguono l'inglese? No, okay. Già, mi pare ragionevole. Okay. Allora, vi dicevo, sempre Billy Joel, questa dicevamo con la mia collega che è praticamente autobiografica, questa canzone l'avrei potuta scrivere senza nessun problema, però va bene e è interessante perché appunto ci fa riflettere su cose che sarebbe opportuno che sapessimo e anche ci introduce a una figura che vedremo tra oggi e domani che è quella del ruolo, quindi non è male. Ci dice, tutti abbiamo delle facce che non facciamo vedere a nessuno, le teniamo attentamente da parte e le tiriamo fuori quando sono andati via tutti quanti. Alcune sono di seta, alcune sono di acciaio, alcune sono di cuoio, potete immaginare. E ci piace mettercela. Okay. Il problema è esattamente questo, è tutta una canzone sul rapporto duplice che noi abbiamo con noi stessi in quanto stranieri, in quanto estranei. Cioè noi siamo i nostri estranei e questo essere estranei è parte di noi, quello è il problema. Se mi vai in fondo dove c'è Though You Drown in Good Intentions, uno dei passaggi è esattamente questo, sebbene tu, come dire, affoghi nelle buone intenzioni, non riuscirai mai a estinguere il fuoco, you'll never quench the fire, ed è esattamente questo il discorso, cioè per quanto noi si tenti con tutte le possibili cure di evitare, no? Di fare queste cose, cioè di cedere a questo tipo di impulso, perché è questo che ci porta allo straniero, no? Ci mette davanti ad altre esigenze, ad altri bisogni che non sono sempre erotici. È chiaro che in questo caso il problema è secondariamente erotico, no? Perché vale il discorso della donna alla quale non resisti o dell'uomo al quale non resisti, ma vale benissimo la tentazione di cambiare lavoro, vale il desiderio di partire, vale il desiderio di lasciare altri contesti, e il problema è sempre quello, lo straniero in qualche misura ci dice qualcosa di noi, perché è noi. L'idea che noi siamo sempre solo quelli con i quali parliamo quotidianamente è una balla grossa come una casa. Noi ci raccontiamo un sacco di balle, le famose good intentions, che poi scopriremo essere anche le derivazioni paretiane, perché di nuovo la sociologia parla di queste cose, è una delle cose più importanti secondo me della sociologia, no? Allora, sebbene tu tenti in tutti i modi di comportarti bene, che sarebbero le famose convenzioni di cui parlavamo prima, no? A un certo punto you move out, esci e fai altre cose. E quello è il punto centrale della questione, no? E questo ti dovrebbe essere d'aiuto, perlomeno, nel comportarti con gli altri, perché, please, Isa, mi ritrovi il ritornello. You've been there yourself, eccetera, che dice giusto appunto perché se tu lo fai pensi che gli altri non lo possano fare. Quello è il problema, no? Lui dice a un certo punto pensavo di essere sto grande amante, sono tornato a casa da una donna che non riuscivo più a riconoscere, che era esattamente un po' il discorso che facevamo prima, ed è quello il momento in cui ho visto lo straniero prendermi a calci in faccia. Ma immagino un po' violenta, ma che rende abbastanza bene l'idea. Perché ci sono delle volte in cui tu non sai proprio che dire. Non so se vi è capitato. Ti sembra la cosa più ovvia del pianeta, ma non sai spiegarla, non sai perché la stai facendo. Perché? Perché c'è lo straniero che ti sta in qualche misura muovendo. E un'altra delle cose interessanti che dice, ed è interessante da riflettere, è non è sempre cattivo e non ha sempre torto. Quello è il punto. Noi lo costruiamo come un'interferenza che va soffocata perché... perché spesso e volentieri tende a portarci fuori dalle convenzioni e quindi le convenzioni in qualche modo ci tendono a incastrare. Vi ricordate il discorso sulla struttura che abbiamo fatto? No? La struttura ci deve incasellare, ci deve tenere a bada, ci deve tenere dove stiamo. Lo straniero è quello che vuole uscire, è quello che vuol far saltare le sbarre, è quello che vuol far saltare le convenzioni, per cui perché una donna, perché un compagno, perché una compagna, perché non posso passare la mia giornata a guardare per aria, a godermi questo splendido sole invece di stare a lavorare. Vi faccio presente che in alcuni comuni del nord-est c'è un editto comunale per il quale è vietato sostare sulle panchine del parco se non si hanno meno di 14 anni o più di 65. Se tu stai seduto al parco a piè al sole, normalmente una mattina che non avevi voglia di fare cose, sei passibile di multa perché non dovresti essere lì, dovresti essere a lavorare. Capite? E questo succede ora, non è che è successo un'altra volta, sono editti che sono vigenti in alcuni comuni del nord, che chiariscono molto bene la questione, cioè tu devi comportarti come ci si aspetta che tu ti comporti, quindi qui stiamo cominciando a vedere il lato brutale dell'aspettativa per molti modi, che è un altro dei temi che tratteremo estensivamente, perché è la pietra d'angolo di quasi tutto il nostro set, il nostro modo di vivere, ok? C'è un versante dell'aspettativa che è un versante normativo, impositivo, feroce per molti versi, ok? Ma tutti noi in qualche misura siamo anche altro, questo è il problema. Come dicevamo la settimana scorsa, se non ricordo male, il discorso della violenza, no? Di nuovo, probabilmente è anche violento lo straniero a tratti, no? Ma anche lì ci sono tanti tipi di violenza, noi non riusciamo più a distinguerli. Vi ricordo che mi pare che mi fossi messo la maglietta di Nietzsche la settimana scorsa apposta, che era quella che dice bisogna avere del caos in sé per partorire una stella che danza, no? Ecco. Il caos è violento, non c'è un caos calmo. Ci abbiamo scritto un romanzo perché siamo, come dire, postmoderni e decadenti, ma il caos è il caos, santa Madonna. Quindi, no, la violenza fondatrice, Eraclito che ci dice la guerra è la madre di tutte le cose. Sono una serie di stimoli sui quali non si può sorvolare. Perché se sorvoliamo su questi stimoli andiamo a sbattere contro la violenza polverizzata, atomizzata, inspiegabile, quella della madre che butta il fio nel fosso, dell'amante che si porta una tanica di benzina e dà fuoco al compagno di turno e via discorrendo. Non è casuale. Non è casuale che una cultura che fa finta che non ci sia più la violenza poi sia confrontata costantemente con la violenza. Perché la violenza c'è. È parte della questione. La non convenzionalità è parte della questione, il desiderio di non essere sottoposti a regole fa parte della questione, è una dialettica costante, non è neanche una dialettica, è una azione reciproca. Simmel la chiamava Wechselwirkung, è il continuo interagire degli elementi, e se noi siamo fatti in questo modo, siamo costantemente in mutamento, in un equilibrio dove ci sono tutti questi fattori, dove c'è lo straniero. E anche gli altri sono fatti così. Quindi dobbiamo essere molto più tolleranti verso gli altri, come vi dicevo. Come fai a prendertela col tuo amante se tu non gli hai mai fatto vedere lo straniero che c'è in te? Perché pretendi che lui sia trasparente quando tu non sei trasparente? Perché pensi che si possa essere trasparenti? Perché questo è un altro dei livelli di analisi della questione. Cos'è che non hai capito di te per pensare di poter essere trasparente? Che se capissi qualcosa di te sapresti benissimo che non puoi essere trasparente, perché ci sono delle facce che non vede nessun altro, che stenti a vedere anche tu, che ti spaventano ma ti affascinano. Siamo fatti così. Quindi c'è parecchio da capire nella dialettica dell'alterità. L'alterità è un modo attraverso il quale noi gestiamo tutto questo caos che ci ribolle dentro e cerchiamo di trasferirlo fuori per poterci fare i conti, perché noi non siamo abituati a fare i conti con l'interno, siamo abituati a fare i conti con l'esterno. Per cui spostiamo fuori le cose e dopodiché, una volta che sono lì, di solito le bruciamo, tanto per levarsene dalle palle, così pensiamo di aver esorcizzato la questione. Però non è così semplice, è molto più opportuno fare i conti con una consapevolezza di sé, che è una consapevolezza necessariamente contraddittoriale, necessariamente difficile e dinamica da gestire, perché ci dice cose di noi che non ci piacciono o che ci piacerebbe molto, che ci piacerebbero molto, ma che non abbiamo il coraggio di praticare, perché, ripeto, le convenzioni non ce lo consentono. Perché la costruzione della vita normale, come dicevamo prima, avviene attraverso una serie di richieste sempre più puntuali, sempre più specifiche. Ricordate la casta, no? Quello è il... c'è un costo, ma c'è un pregio, perché tu hai il tuo posto nel mondo. Non devi interrogarti, sei lì, ci sono ragioni per cui ci sei, devi farci i conti, ma sei collocato, sei incastonato, una bellissima espressione inglese che gira molto ultimamente, embeddedness, no, l'essere incastonati. Ed è, serve per parlare dei giornalisti nelle forze armate, però insomma, diciamo, estrapolandola, disimbeddandola, ne viene fuori qualcosa di più interessante. Comunque, allora, riprendiamo invece un attimo da dove eravamo rimasti prima. Il punto centrale, la classe, la teoria marxiana. Allora, la teoria marxiana, come abbiamo, credo, accennato, è una teoria essenzialmente strutturalista. Tanto per riprendere un po' quello che abbiamo detto finora. È una teoria essenzialmente strutturalista perché? Perché riduce la totalità del sociale a un fattore esplicativo principale, una chiave interpretativa fondante, che è l'economia. Quindi è, diciamo, in qualche misura la teoria del moderno, paradossalmente. Non abbiamo visto per un secolo, abbiamo sentito retoriche che parlano dell'opposizione fra destra e sinistra. Oggi ci stiamo cominciando a rendere conto che questa non funziona. Perché? Perché di fatto destra e sinistra sono la stessa cosa. Non hanno una diversità di visione. Entrambe ritengono che l'economia sia fondante, per un verso o per l'altro, ma una volta che cede l'economia, non ci sono più. Questo è il punto, uno dei punti con i quali non riusciamo a fare i conti in quest'ultimo periodo, è che questa cogenza dell'economia si sta slabbrando per tutti i ragionamenti che abbiamo visto. Non so se avete, mi è venuto a ridere, scusate, apro e chiudo un inciso, anzi prima di aprire e chiudere l'inciso parlo con la vostra collega che ha alzato la mano, prego. Quando parla salzi. Perché ho detto qualcosa della classe già?
Sì.
Che?
Riduce la totalità del reale
del sociale.
Del sociale. No, è Marx che riduce la totalità del sociale all'economia. Era quello. Prego. Ho sentito un'altra vox? No, non l'ho sentito. Allora, dicevo, apro e chiudo una parentesi. Non so se avete visto l'ultima copertina dell'Espresso. C'è un'inchiesta sul fatto che non c'è più lavoro. Che guarda caso, era esattamente quello che vi dicevo la settimana scorsa, sono spariti i due terzi degli addetti all'industria, due terzi, sia a livello manageriale che a livello di maestranza. Quindi insomma, ci troviamo appunto in una situazione dove l'economia ha una grossa difficoltà a continuare a essere la chiave interpretativa del reale, soprattutto l'economia come è stata concepita da Marx e tanti altri. Ci stiamo rendendo conto che non fa senso. Non costruisce senso, perché fa un po' senso, ma qui, come vedete, la lingua ci permette di fare dei giochi di parole un po' così bastardi. E, però, insomma, ecco, il problema è che ci stiamo confrontando con un momento nel quale questo tipo d'approccio, l'approccio marxiano, l'approccio moderno, mostra tutte le sue difficoltà, tutte quante le sue incertezze. Perché Marx ci dice questo, ci dice esiste una struttura, che è la struttura economica, e tutto il resto è sovrastruttura. Quindi, se vi ricordate quello che dicevamo, Y, la sovrastruttura, è funzione di X, l'economia. Se io studio l'economia, so tutto. So in particolare dove stanno i diversi soggetti. Quindi il modo di leggere lo spazio sociale, la differenziazione sociale, la distribuzione sociale di Marx pretende di essere oggettivo. Di nuovo ci troviamo davanti a status che sono individuabili oggettivamente, non è una questione di me pare che potresti essere o meno, no, lui dice tu sei parte dell'una o dell'altra classe, perché ve la faccio semplificata se non finiamo più, quindi o i capitalisti o i proletari, a seconda di una constatazione oggettiva, se possiedi o meno i mezzi di produzione. Quindi non è che puoi dirmi che sei capitalista se non hai mezzi di produzione, non puoi dirmi che sei operaio se hai mezzi di produzione. Questo è un discrimine, è un modo chiaro di leggere la realtà sociale. Okay? Se tu possiedi i mezzi di produzione, sei capitalista. Se non li possiedi, sei proletario. Proletario chi è? È colui che possiede soltanto la prole e la forza lavoro. E quindi vende la forza lavoro sul mercato, che dove viene acquistata dal capitalista. Quindi, come vedete, è un'ottica estremamente industriale, anche perché è metà dell'Ottocento, quindi non è che, insomma, no, questo c'era fondamentalmente. Ora, il fatto che Marx sia datato non significa tuttavia che sia completamente da gettare, perché tutto sommato ci sono una serie di punti nel marxismo che di nuovo vanno al di là del semplice strutturalismo. Allora, è chiaro il discorso del fondamento oggettivo delle classi, secondo Marx, possesso o meno dei mezzi di produzione, possiamo metterlo via. Però Marx ci dice anche un'altra cosa: perché tu sia proletario c'è bisogno di un altro ingrediente, che è la coscienza di classe. Perché? Perché tu fino ad oggi sei stato mistificato per quanto riguarda la tua posizione e condizione sociale. Attraverso l'uso dell'ideologia, e questo è uno dei motivi per i quali oggi quando diciamo ideologia diamo alla parola stessa un accento negativo, perché la versione marxiana dell'ideologia è un falso sapere, è un falso modo di vedere il mondo, strumentale. Ed è uno dei modi con i quali si può descrivere l'ideologia, non solo però. No? Noi invece abbiamo ridotto tutto a questo tipo di ideologia e anche lì non stiamo capendo più granché. Ma ad ogni modo, attraverso l'ideologia i capitalisti ti stanno convincendo che siete tutti dalla stessa parte, che avete degli interessi comuni, che è opportuno che tu continui a fare quello che stai facendo fino ad ora. Laddove il marxismo ti dice come stanno le cose. Tant'è che Marx crea l'etichetta socialismo scientifico, dimostrandosi un eccellente venditore. Perché? Perché scientifico va a intercettare tutto quel positivo che c'è nella visione della scienza in quel periodo di tempo, no? Che è quello che più o meno condividiamo anche noi oggi. Vuol dirci che lui non sta facendo una teoria, ma ci sta dando dei fatti, perché la scienza al tempo è positiva. Quindi dicendo socialismo scientifico, lui non sta più nel campo della teoria, è nel campo della prassi. Ti sta descrivendo realmente come stanno le cose e qual è la sua illusione più affascinante e devastante per molti versi. Che l'uomo, una volta che gli venga rivelata la verità, non può che comportarsi di conseguenza. Quindi Marx non è soltanto uno strutturalista, ma è anche un razionalista. Marx non ha capito l'uomo, purtroppo, perché l'uomo, come abbiamo detto, è cipher, è quello che pur sapendo le cose fa finta di non saperlo, preferisce far finta di non saperlo. L'uomo è quello che si gira dall'altra parte, è quello che nasconde la testa nella sabbia, è quello che argomenta l'inargomentabile pur di non dover fronteggiare la realtà. Perché la realtà vuol dire sconquassare i propri quadri di riferimento, sconquassare le proprie certezze, sconquassarsi, e molti preferiscono mantenere quello che hanno piuttosto che rischiare di non avere più niente. Ok? Quindi l'idea di Marx che questa nuova consapevolezza della classe operaia avrebbe inevitabilmente portato alle rivoluzioni, grazie all'ironia della storia, si verifica dove? Nel posto dove meno si sarebbe dovuta verificare, ovvero sia dove non c'erano gli operai, in Russia. Questa cosa spesso non la si mette a fuoco, però di fatto il marxismo è accaduto dove non c'erano gli operai, in Cina e in Russia. C'era tutt'altro, c'erano i contadini, figuratevi. No? Quindi è chiaro che la realizzazione storica del marxismo sia altro dalla teoria marxista, tant'è che si usa marxismo per questo tipo di discorso e teoria marxiana per quell'altro, perché la teoria ha dei punti. Il marxismo realizzato molti meno, perché è contro qualunque logica interna allo stesso sistema che pretende di applicare. Quindi non ci stupiamo che poi Stalin, Mao e compagnia cantante abbiano fatto cose che non c'entravano assolutamente niente con quello che era il quadro di riferimento, perché erano altre cose, avevano scelto alcuni punti e ci hanno fatto altro. Però quello che a noi interessa invece è il discorso della classe come appunto articolazione fondata esclusivamente sul versante economico della produzione. Qui abbiamo a che fare col versante produttivo, cioè tu hai un posto nel mondo a seconda di come ti poni nella produzione economica. Il tuo porti come proletario evidentemente ti mette in una posizione di sfruttamento. Perché? Perché esiste una cosa, e su questo credo che non si possa che fare chapeau a Marx, perché l'ha imbroccata molto bene, che si chiama plusvalore. E che cos'è il plusvalore? È quanto il capitalista ottiene da ciò che paga al proletario. C'è uno scarto. Il capitalista paga 5, ma ottiene 7. Paga 5, ma ottiene 8. Paga 4 e ottiene 9. oggi paga 0,5 e ottiene 20. Non è cambiato nulla. Tutte le famose zone di libero scambio, tutte le famose, le famose mecche della produzione dove vanno i nostri industriali in Cina, in Thailandia, in Myanmar, no? Se vedete le vostre magliette, i vostri capi d'abbigliamento, ormai c'è un putpurrì di luoghi dove vengono prodotte le cose impressionante. Perché? Perché lì loro massimizzano il plusvalore, perché lì pagano degli stipendi, dei salari che sono irrisori, sono vergognosi, sono quelli che non hanno il coraggio e non possono più pagare da noi, perché qui tra una cosa e l'altra ci siamo quasi tutti resi conto del fatto che questa cosa era ingiusta. Perlomeno ce ne eravamo resi conto fino a qualche tempo fa. Oggi, su questo rendersi conto dell'ingiusto, ho qualche serio problema, no? Il tempo dei voucher, il tempo degli stage che te paghi tu, no? Te fanno il favore di farti lavorare, che fai, non li paghi. Insomma, ci sono una serie di cose un po' complicate che dimostrano quanto sto discorso non sia così ovvio come vogliono presentarcelo. Però comunque ciò non toglie che abbiamo dei livelli di vita di un certo genere e quindi un certo costo del lavoro. Avrete sentito questa espressione, costo del lavoro, no? Come mai parliamo quasi solo di costo del lavoro? Perché non ci sono altre fonti di spesa e di cambiamento all'interno di un'industria? Ci sarebbero un sacco di voci, ci sarebbe la massimizzazione, ci sarebbe il miglioramento tecnologico, ce ne sarebbero tanti di modi nei quali poter recuperare denaro, no? Ma i nostri, in particolare i nostri occidentali, i nostri industriali occidentali vogliono recuperare il lavoro tagliandogli i salari. Buffo. Guarda caso, Marx era perfetto da questo punto di vista. Tu vai a pagare un cinese 0,5 centesimi l'ora quando pagavi un americano $12, fate un po' i conti, quanto guadagno? E il cinese viene praticamente legato con le catene al posto di lavoro, non può andare in bagno, non si può muovere, mangia lì, dorme lì, non facciamo una piega. Siamo strani da questo punto di vista, ripeto, siamo molto strani. Comunque, quindi la classe implica una coscienza di classe, però, come dicevamo, quindi una consapevolezza della propria posizione, libera da interferenze ideologiche, quindi fuori dal racconto che la borghesia fa a tutta la società per fare in modo che questa si comporti come conviene esclusivamente a lei. Questo è un po' il discorso. Okay? Quindi marxismo, classi, coscienza di classe, plusvalore. Un altro elemento estremamente interessante, utile, contemporaneo, geniale è l'alienazione. Ora, il divertente è che l'alienazione in primis viene teorizzata dal grande avversario di Marx, che è Adam Smith. Non so se avete sentito parlare del fondatore dell'economia, no? La ricchezza delle nazioni, 1776, se non vado errato. Adam Smith, nella terza parte del libro che non legge nessuno, parla dell'alienazione, parla della routine, parla del disastro a cui vanno incontro gli operai. Perché Adam Smith se ne rende perfettamente conto, perché non erano stupidi, nessuno era stupido. Tocqueville, quando è andato in America, ci ha parlato di Trump 3 secoli fa, perché l'aveva visto, era piuttosto evidente. Se tu hai gli occhi per vedere, le cose le capisci. Se tu proprio non vuoi vedere, allora poi va bene, succede quello che sta succedendo oggi, che appunto Marx non aveva capito, che noi non vogliamo vedere la realtà, spesso e volentieri. Diciamo qualsiasi cosa pur di vedere la realtà, perché la realtà, vederla vuol dire poi doverla in qualche modo interpretare, modificare, confrontare, tutta una serie di cose che siamo sempre meno abituati a fare. E quindi la subiamo, ci raccontiamo un sacco di balle e andiamo avanti. Questo è un po' il problema della questione. Però, dicevamo, l'alienazione, che cosa vuol dire? Vuol dire che la forza lavoro non ha gli elementi necessari per dare un senso a ciò che fa. Ok? Quindi la forza lavoro compie dei compiti estremamente semplici, estremamente ripetitivi, ma non ha idea del cosa servano. L'operaio stringe un bullone, fine. Che poi lo stringa su uno scaldabagno, una mina antiuomo, un carro armato, un forno a microonde, Non lo sa, perché semplicemente è in una catena di montaggio. Vi faccio presente che siamo nella fase iniziale dell'organizzazione industriale, no? La catena di montaggio arriverà dopo un po', però comunque l'idea generale già era quella, evidentemente, ovvero sia utilizzare semplicemente e soltanto la forza lavoro fisica. Quando vi dicevo che il maschio adulto in quel tempo era la risorsa principale, intendevo esattamente questo, perché era forza fisica, stop. Nessun tipo di contributo mentale, nessun tipo di comprensione del proprio compito, nessun tipo di capacità di contributo a quello che viene fatto. Quindi questo lavoro è una negazione del lavoro, se per lavoro intendiamo appunto un'attività che ci permetta di crescere e ci permetta di attribuire un senso al mondo e di disporre gli oggetti del mondo in una configurazione comprensibile. Questo lavoro è meccanico, è la routine di cui parlava giusto appunto Adam Smith, quella che t'ammazza, perché ce ne sono due di routine. Chi vuole approfondire questa cosa, c'è un libro bellissimo di Richard Sennett che si chiama L'uomo flessibile, ed è un libricino piccolo, ma dice una serie di cose interessantissime. Questa seconda routine la descrive Diderot, che è un altro che dovreste aver sentito nominare, uno degli enciclopedisti, quindi un altro grande filosofo del Settecento francese, che ci dice cosa? Che attraverso la routine ci si migliora. E se ci pensate, è vero. Di nuovo siamo davanti a un oggetto contraddittoriale. La routine è ripetizione, ma è anche miglioramento, potenzialmente è miglioramento. Pensate voi che Agassi o Federer si sentano alienati? Eppure hanno 4 colpi e li ripetono tutti i giorni 12 ore. 4. Dritto, rovescio, schiacciata, volé. Fine. Come facciamo a spiegarcela sta cosa? Dovrebbero essere totalmente rincoglioniti, ma non è vero. Perché? Perché quel tipo di ripetizione all'interno di un quadro di comprensione di ciò che fai ti fa crescere. Aumenta il coordinamento psichico-fisico, ti permette di incarnare il tuo sapere e le tue prassi e diventi più bravo. Questa è la logica dell'artigiano. Non a caso Sennett poi scrive un libro che si chiama L'uomo artigiano e ci propone, come io tento di proporvi, la figura dell'artigiano come la figura del soggetto del XXI secolo, perché l'artigiano è sapere incarnato. L'artigiano è uno che ha un sapere che è anche gesto, è anche prassi, non è teorico, non è soltanto teorico. Ripetere lo stesso gesto per l'artigiano vuol dire diventare sempre più bravo e poi essere in grado di fare dei lavori sempre più precisi, sempre più difficili. È una sfida. Tant'è che diventi artigiano dopo 10.000 ore di pratica. Le corporazioni antiche, quando stavi lì e te prendevano e lavoravi per anni, quelle, dopo quegli anni, forse eri in grado di diventare artigiano, se non addirittura maestro artigiano. Quindi vuol dire che un certo tipo di ripetizione è importante. Noi siamo quelli della ripetizione, no? Come dice giustamente Sloterdijk. Però il problema è che tendiamo ad adottare delle ripetizioni che ci paralizzano. Sono ripetizioni fini a se stesse, come quelle dell'operaio. L'operaio non sa quello che fa, ripete soltanto il gesto. Tant'è, se ci pensate, che da quel tipo di ripetizione nasce la macchina. Uno dei grandi errori storici della nostra cultura è stata quella di pensare il gesto creativo come meccanico. Tant'è che vi ho detto che se avessimo immaginato senza la meccanica saremmo un altro mondo, no? Noi pensiamo che il gesto sia qualcosa che va rifatto, ma la macchina mica impara. Oggi abbiamo proprio i poltergeist direttamente. La macchina non impara e manco l'operaio impara. Tant'è che andando avanti, come vedrete con la professoressa Garzi, ci saranno i primi manager, queste figure losche che si aggirano nella nostra cultura, che saranno quelli che spiegano all'operaio come fare il suo lavoro, pur senza averlo mai fatto. Cioè il divorzio fra mente e mano, come oggi, sarà assoluto, perché il manager studierà il gesto nella perfezione meccanica, quindi con i gradi, la potenza e tutto, e poi andrà dall'operaio e gli dirà: devi fare così. Un gesto di 3/4, poi stacchi, poi rimetti, altri 3/4, stacchi, rimetti. Fine. L'operaio non partecipa in nessun modo al concepimento di questo gesto e quindi non impara nulla, fa soltanto il gesto. Non è che diventa più bravo. Non so se questo è chiaro. Mentre l'artigiano con quel gesto pian piano conquista sensibilità manuale, conquista la capacità della sfumatura, conquista la familiarità con l'oggetto. e lo strumento. L'operaio no, l'operaio si limita a ribadire una cosa che gli ha detto qualcun altro, che non l'ha mai fatta. Questo è il bello. La famosa distinzione fra colletti bianchi e colletti blu è questo. I colletti bianchi che non lavorano vanno a spiegare agli operai che lavorano come devono lavorare. Siamo riusciti a fare delle cose assolutamente inaudite in questa cultura, veramente pazzesche. Quindi questa è l'alienazione. L'alienazione è non essere in grado di capire cosa stiamo facendo e perché. Se la estrapoliamo dal concetto industriale marxiano, ci troviamo nella condizione normale dell'uomo del XXI secolo. L'uomo del XXI secolo non capisce semplicemente che cosa sta succedendo. Non c'ha gli strumenti. Fa cose fantastiche. Siamo sotto attacco informatico, tra le altre cose. Capite? Quindi l'idea di alienazione è un'idea estremamente utile e fertile per capire la realtà di oggi. Non c'è manco il temporale, chissà perché. No, cose... Vabbè, ad ogni modo, ci siamo su questo? Chiarimenti, ripetizioni, idee, momenti di condivisione, confessionali, eccolo. Stand up.
È
il principale responsabile, se Dio vuole. Frederick Taylor, non ci sbagliamo, non è James Taylor che canta e non è manco Charles Taylor che è un filosofo. Frederick Taylor è il più grande teorico della sistemazione e dell'organizzazione della nostra cultura, non soltanto industriale ma in generale, ed era un pazzo. Il bello della cosa. La gran parte delle energie di Taylor era devoluta a trovare dei modi per rimanere nel letto di notte, perché aveva degli incubi talmente feroci che cadeva regolarmente di sotto, quindi si era studiato tutta una... Non sto scherzando, ragazzi. Noi abbiamo una cultura che è improntata al pensiero di un pazzo. Detto semplicemente così. Taylor era un pazzo, scatenato. E aveva degli epigoni ancora più pazzi di lui. Uno di quelli che racconto normalmente era uno che un bel giorno si è detto: perché radersi con una sola mano? Se mi rado con due mani, contemporaneamente ci metto la metà del tempo. A causa di questo, i compiti di tutta la famiglia erano scanditi da colpi di fischietto, tanto per darvi un'idea della flessibilità. L'unico spazio libero che veniva lasciato ai figli era quello per pregare. Potevano pregare in qualunque momento. Per il resto, tu qua, là, su, giù, tutti quanti che correvano. Allora, sto deficiente a un certo punto prende i rasoi, che al tempo erano a mano libera, vi ricordo, e lo portano al pronto soccorso perché si è quasi sgozzato da solo. Questo è il bello della cosa. Cioè, se tu vai a vedere un attimo la storia della nostra cultura, ti rendi conto che noi siamo in balia del pensiero di pazzi. Poi ti dici: com'è che sta cultura va così? Ma troppo bene va per come siamo partiti, perché Calvino, pazzo scatenato. Secondo Weber, quello poverino al limite, però, mi dice il vostro collega Nietzsche. Sì, anche Novalis, non c'è che ci stesse proprio tutto. Ma insomma, comunque, diciamo che loro sono stati un po' meno complicati e più facili da gestire. Ma Calvino era un pazzo scatenato. Eppure Weber ci dice che è alla radice del capitalismo, come vedremo. Cioè, noi ci comportiamo così grazie alle scelte di Calvino, che era un pazzo. Taylor, pazzo folle, completo, fuori come un balcone. Eppure noi, ossequiosamente, tutti quanti, ci organizziamo casa, non solo l'industria, ma casa, con i criteri del riordino. Non so se avete visto questi libri che girano ultimamente, filosofia spacciata per giapponese, probabilmente. Hai visto? Ok, no, questo facciamo, organizziamo casa, mettiamo le etichette, le cose colorate, separiamo, cioè una follia totale, l'ordine nella sua configurazione peggiore, questa è proprio veramente la struttura che ti schiaccia, l'ordine portato alla procedura cieca, noi siamo vittime di procedure cieche, dalla mattina alla sera, la burocrazia cos'è? Weber, com'è che vuole strapparsi i capelli dopo aver detto che era una buona idea la burocrazia? Perché ci ha pensato un attimo e ha detto: dove stiamo andando? Ecco qui, stiamo andando qui. Siamo finiti qui. Quindi, ecco, insomma, c'è da rifletterci, no? Nel momento in cui ragioniamo sull'opportunità di mantenere la cultura nonostante tutto, perché che diamine, insomma, no? Se l'hanno fatta ci sarà un motivo. Sì, come no? C'era e come il motivo, ma non era quello che ci aspettiamo. Ma ad ogni modo, vabbè. Ok, quindi sul discorso dell'alienazione. Il discorso dell'alienazione è un discorso molto interessante perché, appunto, uno, ci permette di estenderlo, di portarlo fuori dal contesto marxiano e di usarlo come strumento euristico. Che vuol dire euristico? No, allora alzate le ste mani, no, se, cioè, lo faccio apposta. Oh, Euristico vuol dire della scoperta della realtà, della verità fondamentalmente, un modo per comprendere meglio ciò che ci circonda. Quindi questa cosa è estremamente rilevante, ed è estremamente rilevante il ragionamento sulla ripetizione. La ripetizione è qualcosa che deve essere affrontata con un po' più d'attenzione, no? Perché la ripetizione è anche il modo, uno dei modi per rimettere insieme mente e corpo. Non a caso chi fa, c'è qualcuno che fa delle discipline marziali orientali? Qualcuno che sa perfettamente la forma, la ripetizione, il rito, tutte cose che diceva, perché devo rifare sto gesto migliaia di volte? Perché lo fai sempre meglio, perché poi diventa parte di te, perché diventa un sapere che non è soltanto intellettuale, non è soltanto pratico, è un sapere che diventa istintuale, e questo poi lo vedremo a momenti quando parleremo anche della comunicazione non verbale e di tante altre cose, perché come vedete è tutto strettamente connesso. Comunque, prego.
Lei ha detto che il discorso dell'alienazione è molto attuale, perché comunque rispecchia l'uomo del XXI secolo, però in realtà l'alienazione di cui parla Marx è anche l'alienazione dal prodotto, dal lavoro, cioè in quale di questi aspetti dell'alienazione che parla Marx si rispecchia l'uomo del XXI secolo?
Allora, abbiamo detto che se consideriamo Marx esclusivamente da un punto di vista industriale, il suo ragionamento compete all'operaio. Okay. Però se noi estrapoliamo la figura generale dell'attività, ovvero sia del fare cose senza sapere perché si fanno, dall'operaio del XIX secolo arriviamo tranquillamente all'uomo del XXI. Cioè è questa mancanza di condivisione sugli scopi, è questa mancanza di comprensione del perché vengono fatte le cose. E chiaramente nella catena di montaggio ha un certo tipo di impatto, nella vita normale ha un altro, però è uguale, formalmente. Da un punto di vista di forma dell'avvenimento, tutti noi siamo in qualche modo non in possesso degli strumenti necessari per capire quello che stiamo facendo, per decrittare la realtà. L'operaio non decritta il pezzo, noi non decritiamo il comportamento, però di fatto formalmente il discorso è lo stesso. Altro? Ok, allora passiamo all'ultima delle figure con le quali ci confrontiamo oggi, che è il ceto. Il ceto è una scoperta, cioè diciamo una creazione di Max Weber, che cominciamo a sentire abbastanza di frequente, come vedete, e che in larga misura parte dei suoi interessi di ricerca si dedica ad una confutazione del marxismo. Nel senso non che afferma che il marxismo è sbagliato in sé. Weber dice soltanto che il marxismo è uno dei possibili modi di vedere la realtà, quindi così sconfessando la pretesa invece oggettiva di Marx. Weber dice: noi possiamo interpretare il capitalismo corrente in altri modi. Possiamo interpretarlo in chiave religiosa, per esempio. E quindi scrive il famoso L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, che è un testo che io trovo assolutamente geniale, nonostante tutte le varie critiche che gli sono state mosse. Critiche che ovviamente tendono a proteggere la prospettiva economica marxiana, e quindi sono da rivedere probabilmente alla luce del problema col quale ci stiamo confrontando oggi in termini di paradigma. Però, per un altro verso, critica anche il discorso della classe, per certi versi, chiaramente. Quindi dice: non è vero che la società si distribuisce esclusivamente da un punto di vista economico per quanto riguarda la produzione, ma anche, forse soprattutto, per quello che riguarda i consumi, che è quello che abbiamo detto, se vi ricordate, la settimana scorsa. Lo stile di vita, il sistema degli oggetti, gli status symbol. Qualcuno si ricorda? Ditemi di sì, per favore, se no ho buttato ore della mia vita. Ah, meno male. Ok. Allora, il problema di Weber, quindi, qual è? Quello di vedere più rilevante il versante del consumo che non il versante della produzione. Da questo punto di vista Weber è molto più moderno di Marx. Perché oggi come oggi abbiamo visto che produrre, praticamente non produce più niente a nessuno. Qui vengono prodotte cose in posti impensabili il produrre non ha nessuna rilevanza, ma quello che ci distingue oggi è il consumare, no? L'homo consumans, ci chiamano per molti versi. Ed è vero. La gran parte delle nostre affermazioni sul mondo avvengono attraverso il consumo, che ci piaccia o no. Quindi il fatto che Weber ponga l'accento sul modo di consumare dimostra che è parecchio più avanti da questo punto di vista, in termini di comprensione dell'umanità, dei comportamenti umani, di quanto non fosse Marx, che era probabilmente un po' troppo astratto da questo punto di vista. Quindi Weber ci dice, i ceti, quindi un'altra figura dello strato, si configurano a seconda della somiglianza dei modelli di consumo e della tendenza quindi a trovarsi con quelli che si comportano come noi. Quindi formi oggi le comunità online di quelli che leggono certi libri, di quelli che consumano certi prodotti, di quelli che utilizzano certi strumenti, eccetera, eccetera, eccetera. E attraverso questo ti riconosci. Ah, anche tu usi il rasoio X, ah, anche tu vai sulla macchina Y, ah, anche tu leggi i testi dell'autore Z, e questo diventa un modo per dirci qualcosa di noi stessi. Perché attribuiamo a questo comportamento altro che non il semplice usare una macchina. Dietro i nostri gesti di consumo c'è una, ci metterei le virgolette, una filosofia. Tant'è che la gran parte di coloro che vendono merci oggi non vendono merci, ma vendono una filosofia di utilizzo delle merci. Tu compri sto profumo e sei un tipo di questo genere, quindi a te non interessa il profumo, interessa dire alla gente che sei un tipo di quel genere. So se questo è chiaro. Tu non stai comprando un oggetto, stai comprando una visione del mondo o stai comprando un modo per informare gli altri di un tuo lato, di una tua caratteristica, di un tuo modo di essere. Perché la macchina? Perché tutta quella pippa per comprarsi una Skoda? Perché lui sta dicendo che se tu compri una Skoda, ragioni come lui, e quello è un discorso di un populismo raro. Chi è che non è d'accordo? Pochi. No, il target però al quale vendere quella macchina pensa così, e quindi quando sentono questo proclama filosofico dicono, ecco, vedi, se me compro sta macchina, non se lo diranno, magari siamo nel preconscio come dicevamo, no? Però nel momento in cui vado a comprarmi la macchina tutti quei discorsi tornano e mi fanno comprare quella invece di un'altra pari categoria, di una che magari mi piacerebbe di più per altre ragioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che oggi si vende è un logo, è un brand, è un marchio, non è un oggetto. L'oggetto è secondario. Tant'è che molti, non so se lo sapete, ma i marchi se li tatuano. Perché? Perché trasformarsi in un paio di scarpe? Perché simbolicamente quello fai. Ti trasformi in una merce nel momento in cui ti tatui un logo, ti tatui un codice a barre, ti tatui qualcosa di questo genere, che tu lo sappia o meno, stai dicendo, so pure io un paio di scarpe. Però stai anche dicendo che aderisci alla filosofia di quel marchio, quindi Nike, che lavora pesantemente su questo discorso, è quella che ha il maggior numero di aderenti. Uno dei tatuaggi più diffusi al mondo è il baffo della Nike. Quindi sei un paio di scarpe, una maglietta, un paio di calzini, a seconda delle tue idee, no? Tu ti riconosci in quel discorso, perché quel discorso ti sta facendo il gioco delle tre carte, ti dà delle cose ma te ne dà altre. Tu non stai comprando le scarpe, stai comprando il video che hai visto, stai comprando il messaggio che ti è stato dato, stai comprando il fatto che sei libero, dinamico, creativo, inarrestabile, esplorativo e via, discorrendo tutte cose che, guarda caso, hanno a che fare col viaggio. Tanto per tornare a quello che dicevamo prima. No. Tutto quello che ci viene detto ha a che fare con la mistica del viaggio. Sono tutti aggettivi che rientrano lì, tu te compri una macchina, eppure, non so se avete notato quest'altra figura bastarda del crossover, del SUV, tutte queste cose qui. Perché? Perché ti permettono di farti sentire uno che va a fare esplorazioni mondiali, no? Allora passi per gli pericosi, per i dirupi, accanto agli avvoltoi, e poi te metti in seconda fila davanti per lasciare tua figlia a scuola, e questo a me mi rompe i coglioni, torna dagli avvoltoi se proprio devi, no? Però è chiaro che tu l'avvoltoio non lo vedrai mai, ma ti senti come se la tua vita è improvvisamente più avventurosa di prima. Tant'è che uno degli accessori, non so se lo sapete, che vengono venduti per questo tipo di veicoli è il fango finto. Siamo bravissimi. Che succede? Che tu c'hai un SUV col quale dovresti andare a fare sfracelli in giro per il mondo rompendo ulteriormente i coglioni all'ambiente, ma questo lasciamo da parte, no? Però tu non ci vai perché ti sei comprato il SUV solo perché ti hanno raccontato sta cosa, non vuoi andare a cercare gli avvoltoi, i koala e tutto il resto, quindi c'hai sta macchina che è pulita, ma la macchina non può essere pulita se è avventurosa, quindi vai al negozio, ti compri il fango finto e la sporchi. E gli altri pensano, accidenti questo quanto è avventuroso col suo SUV. Ragazzi, cioè, voglio dire, no? Cercate di trovare un'altra logica per la quale qualcuno dovrebbe fare del fango finto e ditemela, io sono pronto ad accettare, non ce n'è un'altra. L'unica questione è che tu stai fingendo, perché noi oggi fingiamo. Tutto è finzione da questo punto di vista, perché tutti i messaggi che ci vengono rivolti sono tutte balle. Sono tutti messaggi che vanno a parlare al famoso straniero di qui sopra e gli dicono guarda che ci sei ancora, puoi estrapolarti, però siccome non puoi effettivamente andare a caccia di cervi o quello che è in giro per il mondo, famo finta che l'hai fatto comprando questa macchina. Evviva! Ed è così. Le scarpe, le macchine, i profumi, i biscotti, qualsiasi cosa. Guardatelo, la retorica è sempre la stessa. Ed è la retorica evidente di gente che non ha più spazio. È la retorica che tu rivolgi a qualcuno che è incastrato. Capite qual è il punto? E cerchi in questo modo di lenire questa sensazione di soffocamento che è indotta evidentemente dalla struttura che è diventata no ipertrofica. Di più, attraverso la vendita di oggetti che sono prodotti dalla struttura stessa, la quale così riesce a fare quello che vuole. Diciamo che Marx da questo punto di vista parlerebbe di ideologia. Io sono piuttosto d'accordo con lui per molti versi, chiaramente. 5 minuti di break. Apprezzo molto dell'essere tutti autori su Facebook, su internet, perché quello che ha costruito questo video gli è venuto proprio bene, non si può dire diversamente, ha fatto una serie di scelte geniali. E qualcuno mi dice di che parla il video, la canzone?
È il dialogo, sembra un dialogo tra due persone.
Sembra un dialogo tra due persone, a proposito di cosa? Chi sono le due persone?
Una persona chiede a questo James se gli piace la sua vita, se magari può trovare una, cioè se mai la cambierà, se comunque gli chiede come vede la sua vita, insomma.
No, e perché questo parla con James e gli chiede le cose? Perché erano amici e va bene, ma la vita di James che caratteristiche ha?
È una vita normale, cioè sembra normale.
No, una vita normale, giusto. Abbiamo messo il dito nella piaga. Però il problema qual è? Che è una vita che ha disegnato qualcun altro. È quello che dice il problema della questione. Perché lui è andato on the road. I went on the road. You pursued an education. Cioè sarebbe voi. Tu hai studiato. No? E studiare implica una serie di expectations. Mi trovi la scala con le expectations, per favore, che è perfetta quella. Le aspettative. Vuol dire che James si è sempre comportato come ci si aspettava da lui. E questo evidentemente ha un costo, eccola, living up to expectations. Expectations sono, guarda caso, la piramide sociale. Torna, tutto torna. Quindi il problema qual è? Che se tu vivi secondo le expectations degli altri senza considerare quello che vorresti fare tu, che vita fai? Lui a un certo punto dice, quando è che smetterai di essere il sogno di qualcun altro di come dovresti essere? Questo è il punto. Cioè, il nostro sistema oggi tende a far sì che noi si diventi persone normali, come dice giustamente la vostra collega. Tende a far sì che ci si conformi alle aspettative, che si faccia quello che bisogna fare. Ma oggi non vi faccio sentire pure The Logical Song, perché se no finiamo più. Però cominciamo dopodomani, cominciamo con The Logical Song. E tu dove sei? Quello è il problema. In tutto questo sistema di aspettative, convenzioni, richieste, desideri altrui che sono i tuoi genitori, no? Perché lui dice keeping up family pride, hai dovuto mantenere alto il nome della famiglia, no? Quindi ti sei, you were so well behaved, ti sei comportato bene, hai fatto tutto quello che ci si aspettava da te. Quando è che fai quello che vorresti fare? Quando è che lo scrivi, sto romanzo? Perché il romanzo nel cassetto è un po' una delle... delle figure più normali, più ampie di evasione e cambiamento di stile. Però il problema è esattamente quello. Se non fai quello che è giusto per te, non servi a nessuno. Ora, questo potrà stupirvi perché lui, avete visto che faccina che, aveva Billy Joel ai tempi, insomma, aveva un po' così del teppistello nel suo piccolo, no? Con questa matassa di capelli in testa che lo compiango molto perché era simile a quella che avevo io, però ringraziando diciamo che è finito, quindi non abbiamo più il problema. Ad ogni modo, il punto centrale è che lui dice esattamente quello che dice il teorico della Bildung nell'Ottocento. Il famoso Humboldt, von Humboldt, al quale è intitolata l'Università di Berlino di oggi, quando gli chiesero di prendere parte alla vita pubblica in modo più preciso e più, come dire, puntuale, disse no, purtroppo non posso perché devo curare la mia crescita interiore. Gli dissero, sei egoista? Lui disse no, perché così facendo lavoro per gli altri. Questo è il bello della questione. Nell'ottica della Bildung tu non puoi aiutare nessuno se prima non ti sei aiutato. Ed è una cosa che noi tendiamo a non capire, noi tendiamo ad aiutare sempre gli altri perché è più facile aiutare gli altri che non aiutarci. E facciamo dei casini infernali perché gli altri se non sei il primo a esserti aiutato non li puoi aiutare. E quello è il problema. Quindi questa cosa, tutte le varie etichette del piffero che vengono assegnate a questi ragionamenti perché dicono sei egoista, no, non è una questione di egoismo, è questione di capire come funzionano i rapporti interpersonali, le relazioni. Tu puoi entrare in relazione con qualcuno in modo produttivo, positivo, giusto, se sei prima in grado di sapere chi sei, torniamo sempre lì. È quello, do what's good for you, vuol dire conosci te stesso. Tradotto in inglese, no, facile. Però torna sempre. È per questo che vi dico che lui, da questo punto di vista, ha una bella mente, nel senso che ha messo regolarmente il dito nelle piaghe della nostra cultura, da sempre. Questi sono tutti pezzi vecchi, mi rendo conto che non faranno proprio, come dire, particolarmente al caso vostro da un punto di vista d'ascolto, sono tutti i pezzi del 72, 73, 74, i primi dischi. Poi dopo c'è stato molto altro, River Dreams e tutte cose molto più ascoltabili e divertenti. Però questi sono dei pezzi che hanno veramente uno spessore di analisi, di comprensione del mondo, balzacchiano direi, no, la commedia umana di Balzac, e ci si avvicina molto. Perché quelli che capiscono non c'è bisogno che abbiano studiato sociologia, noi, come dire, ripeto, probabilmente siamo proprio gli ultimi, spesso e volentieri, ad arrivare a capire certe cose. Invece un artista, un poeta, no, come vi dicevo prima, cambia, no? Torce la lingua, torce la musica, torce l'insieme della lingua e della musica e in qualche misura ti fa capire qualcosa di più. In questo caso abbiamo anche l'autore della clip, che era pure lui abbastanza sottile, ha fatto un ottimo lavoro, devo dire. Ci sono una serie di scelte di immagini sulle frasi che sono perfette, quindi tante cose. Ok, adesso vediamo un attimo la sorgente di tutti questi problemi. C'è qualcosa che volete riascoltare e risentire di quello che abbiamo detto finora? Vi ricordo che abbiamo parlato di casta, classe e ceto. Abbiamo accennato un po' ai rapporti burrascosi tra Weber e Marx. Abbiamo accennato alla questione dell'etica protestante, ma non la trattiamo per il momento. E invece passiamo a parlare del ruolo, che è un oggetto contraddittoriale, tanto per cambiare. Ed è una cosa che scoprirete sempre, nel senso che qualunque cosa voi studiate, che sia apparentemente infima o apparentemente di grandissima importanza, è regolarmente contraddittoriale. Non c'è un oggetto che è uno della nostra esperienza di vita che sia semplicemente una cosa. Cioè, tutto rivela, se lo sai osservare, sfumature, prospettive, punti di vista, significati che non sono coerenti, che vanno in qualche misura tenuti insieme con uno sforzo di comprensione, di empatia, di cultura soggettiva, manco a dirlo. Allora, cos'è il ruolo? Vi darò una serie di definizioni del ruolo. Quando poi all'esame vi chiederò cos'è il ruolo, avrete due possibilità. Ve lo dico subito così evitiamo. O mi dite, del ruolo possiamo fornire diverse interpretazioni, o mi date l'interpretazione che vi fornirò io alla fine. Ci siamo su questo? Per dimostrarmi di aver capito. Se invece mi partite con una delle interpretazioni che ho criticato e vi ho detto che non vanno applicate, c'è qualcosa che non quadra. Però, insomma, tenetelo presente. Perché il ruolo è uno degli oggetti sui quali ci si è concentrati di più. Perché è quello che voi vivete tutti i giorni. Quello che noi viviamo tutti i giorni. Noi siamo fatti di ruoli. In un certo senso sono le famose maschere di prima. Quelle che ci mettiamo perché gli altri le vedano, però, non quelle che teniamo nel cassetto, quelle ufficiali. E non a caso il termine ha un forte gusto teatrale, no? Ruolo, i ruoli, oggi come oggi, quello che ti viene in mente subito, il ruolo di un attore, il ruolo di un film, un cinema, una pièce teatrale. Quindi ci sono, come vedete, già una serie di interferenze notevolissime. Però il bello della cosa è che come prima definizione noi la prendiamo come il versante dinamico dello status. Cioè, lo status implica una posizione, quella posizione implica anche dei comportamenti. Quei comportamenti possono essere definiti come ruoli. Ok? Comportamenti che implicano tutta una serie di rapporti, relazioni con gli altri, adesione a certi comportamenti. Quindi la definizione, diciamo, la prima definizione un po' più complessa è: il ruolo è un insieme di modelli di comportamento. Cos'è un modello di comportamento? Facciamo proprio la didattica bruta stamattina. Modello di comportamento è un tipo di comportamento che emerge dai comportamenti di un gruppo, di una collettività. Perché per fare una cosa ci sono tanti modi. Man mano che questa cosa la si fa quasi tutti nello stesso modo, quello diventa un modello di comportamento. E per farmi capire, farò una breve storia dell'università. Rapida. Quando nasce l'università? Nasce intorno al 1200. Momenti topici pure quelli, però non voglio complicarvi troppo la vita, lasciamo perdere la morte di Avicenna. E vediamo invece che cosa accade. Accade che pian piano ci si comincia a render conto che certi livelli di elaborazione culturale e di pensiero si ottengono attraverso la frequentazione di certi personaggi, no? Che sono i dottori. E quindi questo cosa ci rivela? Ci rivela, uno, un desiderio di conoscenza diffuso. Noi tendenzialmente quei tempi li pensiamo come tempi oscuri, briganti, gente con le armature che semena, tutte queste cose qui. Non solo questo, ma ci rivela anche un'inattesa mobilità sociale. Perché? Perché inizialmente si va a cercare quello che vuoi ascoltare. Uno dei primi era a Parigi e quindi si comincia ad andare a Parigi. Poi Bologna. No? La gente, quelli interessati a quelle particolari materie, a quel tipo di approfondimento, a quel tipo di conoscenza, vanno, no? E quindi comincia il primo tipo di, diciamo, il seme dell'università. Però è chiaro che arrivare a Parigi già era complicato, perché non stiamo parlando di Ryanair, camminavi, cioè non so, succedeva di tutto, insomma abbastanza avventuroso, ma non c'avevi nessuna garanzia di trovare quello che eri andato a cercare, il quale magari era andato a fare un viaggio per conto suo, oppure era stato invitato in una qualche corte, no? Quindi insomma, diciamo che pian piano, che succede? Che la questione porta a una istituzionalizzazione. Ovvero sia, questo primo modello di comportamento, che è il cercare qualcuno che insegni, quindi il spostarsi, il recarsi verso un docente, porta con sé una complicazione e organizzazione della questione, no? Per fare in modo che quello che arriva, per esempio, possa trovare il docente, tanto per dirne una, abbia un alloggio adeguato, abbia delle strutture dove è possibile fare quello che ci si aspetta da lui, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, il modello di comportamento porta al ruolo che diventa il ruolo dello studente, quello vostro, e lo fa non per costringervi. Questo è il punto. Inizialmente e concettualmente il ruolo è un facilitatore. Il ruolo è il modo più semplice, più lineare di ottenere qualcosa che molti vogliono. Nella fattispecie oggi sappiamo che questo qualcosa che molti vogliono è o la conoscenza o il pezzo di carta che sta per la conoscenza, però di fatto lo volete in molti e noi siamo la risposta. Voi venite all'università, vi iscrivete, avete una serie di informazioni logistiche che vi permettono di fare quello che ci si aspetta da voi, expectations, e di, in tempi ragionevoli, ottenere ciò per cui vi siete mossi. Che è evidentemente molto più semplice che non doversi porre il problema di che studio per ottenere quello che voglio studiare? Chi mi dice al meglio quello che io vorrei studiare? Dove lo trovo? Chi mi garantisce che poi mi credono? Perché c'è anche questo aspetto che non è secondario. Il titolo, per certi versi, è una garanzia del fatto che tu hai fatto una parte di quello che ci si aspettava da te. C'è bisogno di una certificazione, del tuo aver seguito, del tuo aver studiato, eccetera, no? Quindi l'università di fatto certifica questo tuo percorso, di nuovo un percorso di studi, ma sempre un percorso. Siamo sempre lì. Quindi il ruolo di studente è il modo che la società oggi vi mette a disposizione per ottenere ciò che si presume voi vogliate. Noi continuiamo a presupporre che vogliate la conoscenza, quindi abbiamo delle expectations molto alte, spesso e volentieri non ve ne frega un ciufolo, però comunque continuiamo a far finta che questo vi interessi o comunque che siate qui per qualche tipo di ragione. Perché questa è una delle aspettative principali. Uno si aspetta che gli altri facciano delle cose per un motivo. Poi dopo magari non è vero, però diciamo che tendenzialmente l'idea generale è quella. Allora, quindi questo ruolo è un insieme di modelli di comportamento. Quali sono i modelli di comportamento? Ve ne viene in mente qualcuno? Quelli che voi state riproducendo più o meno consapevolmente? Prendere appunti, ottimo. Seguire le lezioni. Poi? Sì, seguire le lezioni. In base al contesto assumo determinati comportamenti è più ampio che non il vostro specifico, però insomma è applicabile, sì? Alzare la mano, per esempio, è un altro, però comunque rientra, diciamo che è una specifica più che altro del modello del comportamento dello stare in aula, perché chiaramente, come vedete, il seguire una lezione ha tutta una serie di aspettative connesse, no? Quindi che tu non ti addormenti, che tu leggi, che tu segua, che tu scriva, che tu abbia uno sguardo vagamente presente, insomma tutta una serie di cose che possono rientrarci. Ma c'è il sostenere gli esami, per esempio, anche, no? È un modello di comportamento anche quello. Come fai a certificare il fatto che tu sia stato qui, abbia capito qualcosa? Alleluia! Effettivamente il tuo tempo non sia stato buttato dalla finestra, tu vieni a parlare col docente che ti dice delle cose o ti fa scrivere delle cose attraverso le quali decide se è vero che sei stato un bravo allievo o no, se è una zappa e via discorrendo. Ok, quindi la tesi finale... Pagamento delle tasse, questi sono i modelli di comportamento, ok? Però se vi guardate intorno vi rendete anche conto piuttosto facilmente che pur essendoci queste richieste, perché sono di fatto delle richieste, non tutti le fanno allo stesso modo, anzi nessuno le fa allo stesso modo. Ecco perché il ruolo. Perché per quanto io possa essere puntuale nelle mie richieste normative, quindi per quanto io possa essere puntuale nel chiedervi certi comportamenti, poi voi avete comunque la libertà di interpretarli. Ognuno è studente a modo suo. Quello è il punto. Anche se siete tutti studenti, quindi come vedete anche qui abbiamo una connessione contraddittoriale fra due delle grandi affermazioni della modernità. Siamo tutti uguali, ognuno è diverso. So se avete mai pensato che sta cosa fa a cazzotti, se la dici così. O siamo uguali o siamo diversi. No, noi siamo uguali e diversi. Et. Paradigma inclusivo, paradigma ossimorico per molti versi. Allora noi siamo uguali come studenti, ma diversi nel modo in cui interpretiamo lo studente. Ecco perché il ruolo. Il ruolo ci ricorda una serie di cose, tant'è che è un termine che è contraddittoriale sin dall'inizio, dalla concezione, dall'inizio, dalla base. Viene da un termine latino che è rotulus. E questo termine latino cosa vuol dire? Vuol dire due cose che non c'entrano niente l'una con l'altra, manco a dirlo. Vuol dire, da una parte, il canovaccio della commedia dell'arte. Dall'altra, l'ordine di comparsa in tribunale. Questi sono. A un'idea di parole? No, perché avevano visto, come al solito, devo dire, nelle vecchie lingue questo è molto più evidente che nelle nostre, avevano visto più lontano dalla questione, avevano visto che nel ruolo convivono due elementi che sono esattamente esplicitati in quella dicotomia. Perché il canovaccio della commedia dell'arte cos'è? Qualcuno ha idea di cos'è il canovaccio della commedia dell'arte?
La cosa di cosa parla la commedia?
È la traccia, la bozza, giusto? L'accento è giusto perché altrimenti avremmo un copione. Il copione è molto più specifico, no? Il copione arriva fino al teatro dell'assurdo con l'indicazione del tempo delle pause delle battute. Siamo proprio a dei livelli, eppure anche quella è interpretabile. Ma il canovaccio invece è quello che ti dice in linea di massima quello che succede nella commedia e lascia all'attore ampia libertà di movimento. Cioè, tu devi sedurre lei. Poi come la seduci? Non è un problema mio, è un problema tuo. L'essenziale è che per la fine del primo atto quello abbia ucciso l'avversario, tu abbia sedotto la locandiera e quell'altro invece si sia comprato la terra sulla quale poi si svolgerà il secondo atto. Come questo accade, all'autore non interessa, perché l'autore ha fiducia nell'attore. Questo è evidentemente ottimismo antropologico, ovvero sia fidarsi del fatto che la propria visione possa essere interpretata con profitto da qualcuno secondo la sua scelta, non secondo la mia. Non sono io che ti dico quello che devi dire, come devi dirlo, dove devi dirlo, con che tempi, con che modi, eccetera. Io dico soltanto che dovresti dire qualcosa che serva a. Poi fai tu. Quindi un'estrema libertà interpretativa. Dall'altra parte, invece, c'è l'ordine di comparsa in tribunale che a Roma non era per niente flessibile. Quello era e se non c'eri perdevi. Fine. Quindi la rigidità totale. Come vedete ci troviamo in un pieno clima struttura-azione. Da una parte l'agire individuale valutato, dall'altra totalmente esautorato a favore della struttura. E la stessa parola. Con questo i latini già ci dicono che struttura e azione sono intimamente connesse. Non puoi avere l'una senza l'altra, in larga misura, no? Come voi non potete apprendere se non state in aula, non potete stare da un'altra parte e apprendere uguale. Allora, da una parte c'è costrizione, dall'altra c'è convenienza. No, è esattamente quello. La gran parte dei nostri comportamenti è così, come dice la vecchia tradizione, la vecchia saggezza, non c'è rosa senza spine, non è casuale, è vero. Cioè, ognuno di questi comportamenti ha due versanti che sono inscindibili, ma sono intrinsecamente collegati, connessi, non li puoi separare. O fai una cosa oppure non la fai, perché non puoi dividerli, ok? Se non stai in aula non fruisci appieno della lezione. E quindi, quindi il ruolo, abbiamo detto, ha queste profonde radici teatrali per molti versi, sin dall'inizio proprio, ma poi diventa ancora più teatrale in seguito perché, come credo di avervi accennato, nel momento in cui la metropoli diventa tale, quindi di nuovo a fine Settecento, di nuovo nel momento, diciamo, nel Settecento più che a fine Settecento, ci si pone il problema del come interagire fra estranei, perché come credo di avervi detto, la metropoli è il posto dove gli estranei vengono in contatto, per definizione. Se io devo definire una metropoli, questo è la metropoli. È un luogo dove gli estranei si toccano, interagiscono, si parlano. Il problema è come. Perché qui siamo nel pieno del problema del ruolo. Noi abbiamo dei ruoli anche per questo. Noi abbiamo dei ruoli per interagire con l'altro. Alzare la mano in aula è uno, tanto per dirne una. O rivolgersi a qualcuno con un certo sorriso, con una certa battuta a effetto, no? Saprete probabilmente quelli che si dedicano a arpionare fanciulli e fanciulle in giro per il mondo, che ci sono delle strategie per interagire con qualcuno, non è che per i picchi arrivi lì prum, e te la porti via, troppo semplice. Quindi abbiamo tutta una serie di modalità e di turni nell'interazione che sono anch'essi ruolo, che conosciamo perfettamente pur non essendone consapevoli come al solito, ma che ci dicono come facciamo a interagire. Al tempo non c'erano. Al tempo era una situazione assolutamente nuova, perché nelle cittadine e nei piccoli paesi tutti si conoscevano più o meno e quindi non c'era problema, ci si parlava tranquillamente. E invece parlare con una folla di sconosciuti, come fai? Che gli dici? In che modo glielo dici? Quale postura assumi? Quale espressione? Quale tono? Non so se vi rendete conto di quanto è complicata la nostra vita. Che il fatto che la facciamo, la viviamo normalmente, mica vuol dire che è facile. Quando cominciate a pensarci, pensate alle sfumature del tono della voce, del volume, le espressioni, i sorrisi, il modo in cui state fisicamente quando parlate con gli altri. È una montagna di roba. E non c'era. Quindi pensate, un mondo nel quale tu non hai nessun tipo di informazione su come fare a interagire con uno che non hai mai visto, ma devi interagire con uno che non hai mai visto perché sei lì. No. E quindi che succede? Che ci si rivolge al teatro. Si vanno a prendere i modelli teatrali e li si trasferisce nel comportamento. E nascono una serie di esperimenti che sono stati meravigliosi, come i caffè. No? Non so se vi ricordate il caffè italiano, che è stato la rivista, il luogo di fondazione della nazione, eccetera. Ma c'erano i caffè inglesi, che erano i luoghi dove ci si parlava a prescindere dai ruoli. Perché è chiaro che il ruolo è anche un problema di status, quindi tu non è che potevi in Inghilterra discutere con un nobile seri uno dei livelli bassissimi. Invece si creano questi luoghi che sono i parchi e i caffè nei quali tutte le convenzioni di ruolo e di status precedenti non valgono più e ci si può parlare, si può discutere. È quella che Habermas dipinge come l'inizio dell'opinione pubblica. Prima non c'era. Ed erano delle strategie nuove che venivano messe in atto per cercare di risolvere questo grosso problema del come fare a vivere con tutta sta gente. Perché non è facile, ragazzi, vivere con tutta sta gente. Noi oggi siamo più o meno abituati, ma quanto siamo abituati o quanto siamo storditi da tutta questa presenza intorno a noi, tanto da essere blasé, come diceva Simmel. Quindi da non essere in grado di distinguere, in qualche modo galleggiare o farsi sbatacchiare di qua e di là. No, questo è interessante pensarci. Soprattutto pensarci quando andiamo a vedere le radici di questi comportamenti nella storia, che sono stati elaborati, rielaborati, studiati, messi in atto, cambiati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il ruolo diventa questo, capite? Diventa un qualcosa che tu interpreti per dei fini, una serie di istruzioni per l'uso delle relazioni umane anche. Fino poi a diventare di più, no? Cambiare e diventare la qualifica principale del tuo essere lavorativo. Se voi andate a prendere gli annunci di lavoro oggi, vi descrivono dei ruoli. Quindi dovrei fare marketing con esperienza di questo genere, con studi di quest'altro genere, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa sono? Sono tutti modelli di comportamento che si presume tu abbia già interpretato e sia quindi in grado di fare quello che dovresti fare. Quindi, come vedete, il ruolo è anche parte integrante della struttura, evidentemente. Tant'è che i grandi autori sociologici l'hanno sempre dipinto come l'anello di congiunzione fra struttura e soggetto. Dahrendorf, grande autore tedesco del secolo scorso, parlava esattamente di questo, no? Ha scritto dei testi come Quadrare il cerchio e tutta una serie di cose di questo genere che di nuovo parlano di contraddittoriale, dove appunto dice il ruolo è il punto nel quale l'azione individuale tocca la struttura. E il problema è che non si capiva molto bene in Dahrendorf come andasse a finire questo toccare, perché è chiaro che, come dire, la struttura tende a soverchiare spesso e volentieri. La sua vocazione è una vocazione autoreferenziale, la struttura si dimentica di essere lì per noi, come noi dimentichiamo che i ruoli sono per noi. Questo è il punto. Noi perdiamo di vista questa semplice questione. La struttura serve a noi, non a qualcun altro. La struttura sta lì per farci vivere bene, non ha altre ragioni. Le altre ragioni dovrebbero essere accessorie, noi abbiamo stravolto il tutto e quindi siamo noi che viviamo in funzione della struttura principalmente economica. Ma come vedete non è scritto da nessuna parte, anzi è pure sbagliato, quindi volendo si potrebbe cercare di ragionare su delle strategie di modifica di questo assetto, no? Però è un assetto, uno dei tanti che potevamo scegliere, quello, come dire, probabilmente meno felice, ma vabbè, questi poi sono giudizi personali. Ad ogni modo, quindi, capite che il ruolo è uno degli snodi principali di comprensione della vita collettiva e comune, perché attraverso il ruolo ci si riconosce e ci si mette in rapporto con gli altri. Domande? Ok. Quindi, abbiamo detto, ruolo come insieme di modelli di comportamento. Qual è la problematica, per qualche verso, di questa affermazione? Che è semplicemente descrittiva. Mentre, come abbiamo visto, le definizioni, stiamo cominciando a vedere meglio, le definizioni migliori sono quelle che aggiungono un'interpretazione, sono quelle che si prestano a una critica, sono quelle che cercano di andare oltre la semplice esistenza di un qualche oggetto per dargli un senso ulteriore. E quindi noi andiamo oltre la definizione di ruolo come insieme di modelli di comportamento, perché questa è una constatazione dell'esistente, in qualche misura è una tautologia. E allora la risposta potrebbe essere: il ruolo è un insieme di modelli di comportamento. Beh, serve, non serve, buono e cattivo, è utile, va modificato, va tenuto, non c'è niente di tutto questo all'interno della definizione, di questa definizione di base. E quindi noi ne proponiamo altre due. La prima, che vi abbozzo ora, poi la riprendiamo, e poi l'ultima, che sarà quella definitiva, che ci apre tutta un'altra serie di questioni, ma arriviamo per tempo. Allora, l'altra definizione è che il ruolo è l'insieme di diritti e di doveri che compete a chiunque occupi una posizione sociale. che comincia evidentemente ad aggiungere, no? Evidentemente delle cose. E questa cosa noi la criticheremo per un motivo, per due motivi, un motivo immaginale e un motivo per certi versi ideologico. Che cosa vuol dire un motivo immaginale? E con questo vi lascio, che dopo stamattina starete belli cotti. Vuol dire che noi, nel momento in cui sentiamo qualcosa, che sia un termine, una definizione, una frase, evochiamo un'immagine mentale di questa. È difficile che questo procedimento non avvenga, no? Ci figuriamo qualcosa. E come me lo figuro io, uno che è un portatore di diritti e di doveri? Mi viene in mente niente. Che immagine vi viene in mente quando parliamo di un portatore di diritti e di doveri o di un titolare di diritti e di doveri? Eh?
La polizia.
La polizia. Beh, oddio, insomma, abbastanza, come dire, brutale sta cosa, però potrebbe. Diciamo, più che altro mi interessa come potreste rappresentarvi l'immagine del soggetto come portatore di diritti e di doveri. Una persona autorevole? Potremmo. Qualcos'altro?
Un professore?
Un professore. Sì, oddio, per carità, però insomma. Prego. Cittadino. Ma come sta sto cittadino? Com'è? La figura è più complessa di questo. Come lo vedi? No? Come si dice? Come la vedi? Ecco, come la vedi sta figura? In che posizione sta?
Posato?
Molto autorevole.
Autorevole.
Assertivo, diciamo.
Il primo cittadino.
È solo? Un pochino sì. Tende a essere solo. Lo vedi proprio, no? Bello eretto, con pose probabilmente senatorie. Ed è esattamente questa la questione. Allora, il parlare di diritti e di doveri evoca dei campi semantici ed evoca dei regimi immaginali che sono, per molti versi, non più contemporanei. Tanto per dirne una, diritti e doveri rimandano alla giustizia. Il diritto implica una certezza, no? Una delle frasi fatte che hanno a che fare col diritto è la certezza del diritto, anche se noi questa certezza abbiamo qualche difficoltà a trovarla, come avrete notato, no? Però viene da sé. Se tu parli di diritto, automaticamente diventi assertivo, autorevole, posato, fondato. Perché? Perché il tuo rapporto non è con qualcun altro, ma è con un insieme di diritti, di valori, no? Quindi tu hai diritti e valori, è come se questi diritti e valori ti avesse dati, no? Un padre eterno, un qualcuno più su, un qualcuno con grande autorità. Quindi c'è un rapporto uno a qualcos'altro, che è un mondo etico, un sistema di valori, un'autorità non meglio identificata. E soprattutto è uno da solo. Quindi nel momento in cui noi adottiamo questa definizione, già ci siamo fatti un'idea, già abbiamo una serie di aspettative relative a questa definizione. E questo accade non solo per questa specifica questione, ma sempre. Ecco perché vi dico che conoscere è molto più complicato. Perché quando noi conosciamo, già ci mettiamo del nostro sempre. Quando ti dicono sedia, tu ti immagini un tipo di sedia, no, l'idea di sedia. Non so se questo è chiaro. Quindi nel tuo conoscere c'è già sempre e comunque un contributo soggettivo. Quello è il punto. Allora, in certi casi è opportuno togliere il più possibile queste cose, perché sono, giusto appunto, come vi dicevo, ormai anacronistiche. Questo era il soggetto moderno. Il portatore di diritti e di doveri è il soggetto moderno, quello nel quale, come abbiamo detto più volte, si immaginava che ci fosse un'unità immutabile, l'identità del soggetto, quello che quindi era in grado di assumersi diritti e doveri. Come dicevamo prima, chi è oggi come oggi che si pia un impegno per la vita? Quei doveri lì sono i doveri del soggetto moderno. Perché si presumeva che questo soggetto moderno fosse fatto, finito, autorevole, autonomo e fosse di conseguenza in condizioni di assumersi tutta una serie di responsabilità. Che è successo poi però? Che della dicotomia non è rimasto granché. Oggi noi ci ricordiamo solo i diritti, i doveri. Chissà come mai sono passati in cavalleria, tant'è che in Mongardini, ed è una delle cose più intelligenti che ha scritto, se devo dire, troverete che dice oggi il cittadino non è più un cittadino ma è un avente diritto. Come vedete probabilmente in tutti i serial legal che trovate in televisione, tu arresti qualcuno e quello la prima cosa che ti dice: io ho i miei diritti. C'avevi anche dei doveri prima, magari, che sarebbe stato opportuno ricordarsi. Però noi siamo tendenzialmente mettiamo sempre avanti i diritti. Per motivi culturali, per motivi di convenienza, per motivi di responsabilità, di fuga, di allontanamento, di uscita. Come abbiamo detto stamattina, nella coppia diritti e doveri ci sono rimasti solo i diritti. E questo è seccante. Quindi abbiamo da una parte il tema della certezza, da una parte il tema dell'individualità di rapporto, dall'altra il tema dello sbilanciamento della dicotomia definitiva. E questi sono tre buoni motivi per dire che come definizione questa ormai lascia un po' il tempo che trova. La riprendiamo comunque la prossima lezione. Arrivederci.